Questo dà la misura di quanto questo credo degli economisti liberisti della crescita illimitata sia entrato nella cultura, nell'immaginario, nella cultura anche accademica, nella cultura economica, ma anche nell'immaginario diffuso. Un credo che si rivela anche in questi giorni, credo che lo sarà anche di più nei prossimi mesi, senz'altro falso e impossibile da realizzare. Perché la crescita illimitata è basata su su assunti che non considerano l'esaurimento di energia e materia nei processi produttivi che si svolgono nel tempo, perché il benessere di cui la crescita sarebbe il veicolo si rivela illusorio dato il suo carattere sperequato, cioè la presenza di in questo meccanismo di benessere di winners e losers, spesso con un bilancio non certamente a favore dei vincitori, perché è discriminato. Le aree geografiche del mondo sono affette da questo benessere in modo molto diverso le une dalle altre, ed effimero, in quanto a ben guardare i beni e servizi gratuiti offerti dal sistema naturale si riducono sempre di più e sono sempre di più sottoposti a un meccanismo di mercato. Ciò che era gratuito diventa un bene commerciabile e da acquistare. Come ha fatto questo credo così infondato ad affermarsi? Beh, la crescita illimitata ha utilizzato tutti gli strumenti che si sono resi disponibili nel tempo per invadere e travolgere l'immaginario collettivo e condizionarlo al punto tale che, condizionarlo attraverso il messaggio pubblicitario, i media, l'evoluzione tecnologica, al punto tale che Serge Latouche parla proprio di una necessità di disintossicazione collettiva dalla droga ideologica della crescita. Bene, qui tocchiamo uno dei punti su cui la decrescita vuole lavorare, cioè la trasformazione di questo immaginario, puntando a valori diversi su cui la crescita appunto è costruita: il senso del limite al posto dell'arroganza, la cooperazione contro la competizione, la reciprocità contro l'egoismo, la sovranità contro l'avere il prodotto migliore, eccetera. La decrescita opera inoltre con le buone pratiche, cioè la diffusione di buone pratiche. E qui c'è un punto estremamente interessante che poi forse ci riguarda più da vicino. Anche in rapporto a ciò che il professor Bonaiuti ha rielaborato come modello, modello sistemico della produzione e del consumo, che poi credo che ci illustrerà dettagliatamente. Ma questo problema delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione riveste, io credo, un nodo problematico abbastanza importante in questa logica di affrontare il tema della decrescita. Perché da quello che sappiamo, l'atteggiamento anche di esponenti di questi movimenti è abbastanza vario. Si va dal rifiuto del telefonino o del computer, senza citare Latouche, che appunto ha dichiarato più volte di rifiutare l'uso del telefonino, ci sono altri che lo fanno, ha proposte per un uso consapevole, per un uso consapevole del, per esempio del PC. Fioretti recentemente, Fioretti, un collaboratore di una rivista, di una importante rivista di informatica, Fioretti ha recentemente scritto un articolo in cui propone di un utilizzo consapevole del computer utilizzando...
Dovevamo sbalzarci di Windows, ma sta resistendo.
Devi chiudere la connessione.
Sono anche quelle le opzioni, se tu ti giri un secondo e guardi il video riesci a capire qual è l'opzione buona per te,
però nel momento in cui compare
prova a schiacciare
adesso no,
il bottone che hai fatto prima, girati,
eccolo,
adesso spostati sulla sinistra, quello di a sinistra, alla tua sinistra,
sì.
Con la freccia credo che tu ti debba spostare. Con la freccia...
Con il cursore... Come si dice?
La tastiera.
Esatto.
La tastiera, sì. Il progetto è tastiera.
No.
Oi. Ecco.
Sì, da certo queste forme di, diciamo così, di rifiuto non risolvono il problema. Pare a me comunque in dubbio che esista un meccanismo che di cui credo che il professor Bonetti parlerà, che fa sì che l'immissione di l'immissione di nuove tecnologie, in particolare per l'informazione e la comunicazione, contribuisca alla distruzione di saperi tradizionali e dei correlati sistemi relazionali, che sono uno dei caratteri fondativi su cui si articola la decrescita, come pare dire nei suoi scritti anche Vandana Shiva. Nello stesso tempo si potrebbe anche obiettare che le nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione rivestono una certa importanza nella creazione di reti di buone pratiche, nella connettività di gruppi animati da identici valori antagonisti. Dunque, un aspetto molto dialettico che mi pare possa essere riassunto da queste parole che ha scritto Raffaele Simone in un suo recente libro. Credo possa essere salutare rendersi conto che alcune forme di sapere non le abbiamo più. Ci sono molte cose che nel conoscere non facciamo più, altre che non sapremo più come fare. Ma ben inteso, ci sono molte cose che adesso ci diventano improvvisamente facili e naturali. Occorrerà capire ad un certo punto se il saldo è in perdita o in attivo. Ecco, forse oggi Mauro ci aiuterà a vedere se questo saldo può essere misurato anche rispetto alla prospettiva delle crescite. Ringrazio Mauro di essere qui con noi oggi e non dico la parola. Grazie.
Grazie davvero a voi per questo invito, intanto che le macchinette speriamo si sistemano, io dico qualcosa. Forse potrei partire proprio con richiamare un po' come è andato evolvendosi il discorso sulla decrescita, che ormai ha già diversi anni, no? Credo che ho sempre più l'impressione che oggi si possa parlare di decrescita da due punti di vista. Da una parte quella che anche Stefano ha richiamato, citando Latouche, no? Che potremmo chiamare decrescita condivisa, qualcuno la chiama decrescita felice, cioè in sostanza questo progetto ideale di società che presuppone in qualche modo un rovesciamento, no? Di valori. Stefano ne ha richiamati alcuni, Sergio ha parlato appunto delle 8 R, che sono un ridefinire, un ripensare, un rivalutare, eccetera. Il movimento della decrescita nasce sostanzialmente su questa accezione della parola decrescita, no? Cioè, come una sorta di orizzonte, no? Di scenario ideale e possibilmente condiviso, e su questa cosa del condiviso magari ritorneremo perché ovviamente è un aspetto cruciale, e nasce, direi, sostanzialmente dal confluire di alcuni filoni, diciamo, no? Di pensiero. Da una parte, se volete, c'è la critica dello sviluppo che Sergio Latouche, forse più noto di altri, ma non solo lui, una piccola internazionale, no? Che si viene a formare negli anni 80, direi, attorno alla figura di Van Illich, soprattutto, penso appunto alla già citata Vandana Shiva, Wolfgang Sachs, lo stesso Latouche, eccetera, mettono appunto una critica dell'idea di sviluppo, partendo anche dal fallimento che queste politiche avevano incontrato, soprattutto in Africa, no? Siamo attorno agli anni 80, è abbastanza evidente, vado proprio per grandi, no? Grandi parsi, è abbastanza evidente che le politiche di sviluppo in Africa stanno facendo fallimento, il prodotto interno lordo africano è fermo, bloccato sotto il 2%, ma soprattutto sembra sempre più chiaro che questa idea, no? Questo grande progetto di emancipazione universale secondo cui i paesi poveri avrebbero dovuto seguire, no? I paesi ricchi lungo la medesima traiettoria, che era un grande progetto lanciato dal presidente Truman già nel 49, nel suo famoso discorso allo Stato dell'Unione, no? In cui sostanzialmente questo è il tipo di orizzonte che viene presentato ai paesi che non a caso da allora vengono chiamati paesi di via di sviluppo. Ebbene, no? Questa visione unidirezionale e progressiva, appunto le magnifiche sorti progressive, mostra sempre più le crepe e sembra lasciare il posto al contrario a una sorta di, e di questo magari vi parleremo, di modello polarizzato, no? Tra centro e periferia, tra sviluppo e il suo contrario, chiaramente evidente, diciamo, tra nord e sud del mondo, ma anche sempre più evidente all'interno degli stessi paesi ricchi, no? Tra centro e periferia, metropoli e campagna e così via. Quindi una critica dello sviluppo che poi in qualche modo si allaccia anche all'antiutilitarismo francese soprattutto, no? Di questo riparleremo, all'antropologia, alla scoperta di Marcel Mauss e delle diversità che no, le forme economiche dello scambio possono assumere nelle società anche complesse, oltre che quelle moderne ovviamente. Dicevo, questo filone della critica dello sviluppo e dell'antiutilitarismo viene sostanzialmente a confluire con il pensiero ecologico, con la critica, in particolare la critica più radicale, che è quella che Stefano ci ricordava, cioè soprattutto quella di Georgescu Roge, che già dall'inizio degli anni 70, attraverso i suoi scritti sulla bioeconomia, no, metteva in luce essenzialmente i limiti termodinamici alla crescita con un approccio solidamente fondato nelle, no, scienze fisiche, appunto nella termodinamica, e diciamo più in generale in una diversa anche epistemologia, no? Un diverso approccio che non era più appunto ancora una volta l'approccio determinista della scienza classica, eccetera, ma un approccio che intanto recuperava l'idea di limite, no? Il fatto che i sistemi biologici, i sistemi viventi sono comunque soggetti a limiti, a soglie, no? Per quanto difficile da determinare, sfumate, complesse, eccetera, comunque esistono e generalmente non possono essere superate, recuperando altri concetti, il concetto di scala, per esempio, no? Strutture piccole, strutture grandi, dove per gli economisti sono assolutamente indifferenti, no? Un economista tradizionale non distingue tra un'impresa di piccole dimensioni e una grande impresa, se non per la questione dell'economia di scala, no? Cioè la questione che al crescere le dimensioni generalmente si riducono i costi medi, ma al di là di questo appunto discorso molto riduzionista, invece si ignora le trasformazioni legate appunto alla forma. Generalmente, come i biologi sanno bene, quando un organismo cresce in dimensioni, questo produce trasformazioni della struttura, no? Quindi trasformazioni strutturali, non è più quella cosa lì, è un'altra cosa, oltre certe soglie dimensionali. E questo evidentemente complessifica, diciamo così, il quadro e se vogliamo in qualche modo ci apre anche ai nuovi discorsi sulla complessità. E facevo comunque questa breve introduzione solo per dire che questo primo approccio alla decrescita, cioè appunto l'idea di un altro mondo possibile, che è quello tutto sommato più noto, no? Quantomeno nei movimenti, eccetera, è solo uno dei modi di affrontare la cosa, nel senso che io credo che oggi ci troviamo a fronteggiare quella che invece potremmo chiamare una decrescita reale, no? Sempre qui questa parola circola anche appunto, no, attraverso i media, essenzialmente come sinonimo di recessione, no? Più in generale di crisi economica. Però quello che voglio dire è che soprattutto in un ambito scientifico, diciamo così, la questione che ci si pone è sempre più quale scenario, no? Quali scenari ci si apparecchiano nel momento in cui anche, no, il progetto, diciamo, di un'altra società non venisse in alcun modo ascoltato, no? Cioè una questione che non è più, se volete, normativa, ma è positiva, cioè quali tipi di scenari si stanno prefigurando, no? E in quale modo gli strumenti di cui disponiamo, gli strumenti appunto soprattutto, diciamo, della complessità, possono aiutarci a farci un'idea, seppure a grana grossa, dei tipi di tendenze che ci troveremo ad affrontare nei prossimi, diciamo, 10, 20, 30 anni. Insomma, questa è più o meno la scala, l'ordine di grandezza. E questo è, diciamo, questo ambito, se volete, della, no, sustainability science, che è quello di cui mi sono più occupato negli ultimi tempi e di cui magari proverei a dirvi qualcosa oggi, no? Lasciando poi eventualmente a un secondo giro, no, oppure anche alla parte del dibattito, eventualmente ritornare sulle proposte, perché poi è chiaro che dall'analisi scaturiscono necessariamente degli interrogativi, delle proposte, delle possibili direzioni di marcia sul che fare, no? Sulle possibili tradizioni politiche di questo discorso, sulle possibili traduzioni in termini di buone pratiche, eccetera, tutti discorsi che ovviamente insomma, siamo chiamati ad affrontare più come militanti, diciamo, che come, ma anche oramai come ricercatori, perché insomma, le due cose si interfacciano. No? E, ecco, naturalmente interrompetemi in qualsiasi momento se insomma, ci sono. Oppure se vogliamo prendere una direzione anche diversa, perché questa è solo una delle possibili cose. Allora, se seguiamo questa traccia, quello che io tenterei di fare è una cosa che forse richiede una piccola premessa, nel senso che qualcosa che la scienza, diciamo, ortodossa considererebbe sicuramente piuttosto strano, no? Nel senso che vogliamo dirlo, diciamo, in modo molto stringato, quello che tenterei di fare è cercare una sorta di approccio unitario tra dinamiche economiche e dinamiche sociali al problema della sostenibilità. Cioè, la domanda di fondo ovviamente l'avete capita, è questo modello di economia della società è o non è sostenibile? E su questo è chiaro che la risposta ce l'abbiamo già, ma ovviamente si tratta di capire qualcosa di più, cioè, quali termini, quali possono essere le criticità maggiori, quali possono essere le dinamiche, no? più rischiose e quali relazioni tra economia e ecologia da una parte, economia e società dall'altra, è possibile trovare delle differenze oppure delle somiglianze, come si comportano i sistemi biofisici da una parte e i sistemi sociali dall'altra. Si può parlare di resilienza, per esempio, della società negli stessi termini in cui se ne parla per i sistemi biologici, eccetera. Un po' domande di questo tipo. E, per fare questo occorrerebbe in realtà tutta una premessa sulla ontologia dei sistemi complessi, perché capite che alcune questioni tutt'altro che scontato, come per esempio se esiste una gerarchia e se esiste di che tipo, no? Tra sistemi biologici, sociali, economici, tra le conoscenze che ci vengono dall'antropologia, dalla sociologia, piuttosto che dalla psicologia, è una questione ovviamente non irrilevante per questo tipo di interrogativi. Su questo, tra l'altro, ha lavorato molto uno studioso che abbiamo la fortuna di avere in Italia adesso all'Università di Modena e Reggio, che si chiama David Lane, che tra l'altro abita a Venezia, che forse ci raggiungerà più tardi, che ha lavorato proprio sull'ontologia dei sistemi complessi e su queste cose ha detto, sta per uscire un suo volume in collaborazione con altri dell'Istituto di Santa Fe, che ritengo importante, su cui io mi baso per alcune delle cose che andrò a dire. Ovviamente non abbiamo il tempo per, quindi dovrò dare un po' per scontata questa sua, diciamo, ontologia basata su strutture, processi, funzioni, organization thinking, anelli di feedback, insomma un po' tutti questi concetti, essendo lui comunque di formazioni, ho capito che, no, anche se l'ambito di applicazione è diverso, però un po' di sicuramente teoria della complessità l'avete masticata, e man mano magari che le cose vengono fuori cerchiamo di chiarire, e direi non abbiamo scelta, insomma non possiamo fare altrimenti, per ragioni di tempo, però ecco, per esempio la questione se le dinamiche economiche sono parte delle dinamiche sociali, viceversa le dinamiche sociali sono parte di quelle economiche, è una questione che da Polanyi in poi è più piuttosto è cruciale, no? E che cosa vuol dire per la questione della sostenibilità? Bon, ma su questo ci arriviamo. Bene, allora, questo detto, io partirei dal tentativo di identificare alcuni processi, ok? Cioè, diamo un po' per... saltiamo la parte appunto di definizione, diciamo, dei concetti, di quelle che per noi sono le strutture principali, e cerchiamo di lavorare sulla dinamica, cioè su come queste interagiscono nel tempo. Il tentativo mio è di cercare di capire se ci sono all'interno di questi processi, nella scala temporale di cui più o meno ci stiamo occupando, alcune dinamiche che siano, diciamo, particolarmente rilevanti, no? Che non possano essere trascurate, e che tipo di natura hanno, tenendo d'occhio soprattutto la presenza di circuiti, diciamo, di tipo autoaccrescitivo, perché è abbastanza, no? È evidente che quando si affronta questioni legate alla sostenibilità in un ambiente limitato, laddove sono presenti processi di feedback autoaccrescitivo, è chiaro che lì c'è qualcosa di potenzialmente distruttivo per dell'ecosistema, di altri dei sistemi che abbiamo costruito. Allora, questo può forse essere scontato nel corso del dottorato, però non so se usare o meno questo che mi chiede. Se volessimo usare la lavagna, questo però diventa
lo risale,
come possiamo alzare un po', perché forse più che questa macchinetta indietro, questo può essere utile come punto di partenza. Questa è la definizione che è stata data al termine della conferenza di Parigi che c'è stata nell'aprile di quest'anno. Maurizio era presente, abbiamo fatto a Parigi un bel convegno con più di 120 ricercatori provenienti da tutto il mondo, forse per la prima volta. C'erano state altre conferenze importanti, diciamo, sul tema della decrescita, ma questa è stata la prima con diciamo, un taglio chiaramente scientifico su 3 giorni. Insomma, a differenza di quanto accade in molti altri incontri internazionali, penso soprattutto ai forum sociali europei o mondiali, noi siamo riusciti a uscire con un documento condiviso. E tra cui, cioè da questo, ho estratto questa definizione di decrescita. Che può servire come punto di partenza, no? Intanto per chiarire che si tratta di un processo in transizione, no? Quindi non c'è, per chi ci dice che si vuole tornare alla candela, si può già dire che non è questo il punto, no? Non è evidentemente una regressione, ma è l'idea di transitare verso un tipo di organizzazione sociale che sia finalmente ecologicamente sostenibile, equa e autonoma. Avrebbe detto Castoriadis, ma siccome la parola autonomia insomma si presentava qualche ambiguità in più, abbiamo usato la parola partecipazione, che insomma è un po' più chiara, forse, non lo so. Ecco, però questo ci dà già quelle che possono essere le tre dimensioni, no, del discorso, tre dimensioni importanti del discorso sulla decrescita, e cioè quello ovviamente sulla sostenibilità ecologica, quello della giustizia, no, dell'equità, ma anche quello dell'autonomia, no, su cui poi magari ritorniamo. Ditemi però, datemi qualche feedback se su queste cose vi sono più o meno, insomma, perché la mia idea era di appunto andare un po' oltre, no? Cioè dare un po' per scontato questa dimensione normativa della decrescita, perché è già tanto che se ne parla e abbiamo capito tutti, no? Che sarebbe bello se ci fosse una cosa così, no? Il problema oggi ovviamente è come semmai se è possibile transitare verso una cosa così, perché è abbastanza chiaro che le cose stanno andando in una direzione abbastanza diversa.
Poi il fatto tra l'altro è che alcuni di loro che si occupano di questa tematica, sempre sul versante specifico, con la dimensione della riformazione del territorio, della territoriale ambientale, con il sostegno tra l'altro di sistemi di azioni, politiche, di piani, possono anche essere visti ovviamente in ottiche non distanti da questo.
Allora, un punto di partenza può essere questo. Come tutti gli schemi, ovviamente si tratta di qualcosa di estremamente riduttivo, però credo che sicuramente, diciamo, nella letteratura neomarxista, penso a un Samir Amin piuttosto che anche a Martínez Zalier in qualche modo, no? Ma forse anche più in generale, il processo capitalista, diciamo, il processo della crescita, contiene al suo interno una dinamica di tipo autocrescitivo. Marx, no, già nel Capitale lo aveva detto chiaramente, no? Il ciclo merce, denaro, merce, no? Il capitalista essenzialmente utilizza una certa somma in denaro per produrre beni e servizi da cui ottiene una somma di primo, auspicabilmente maggiore di D, e ovviamente la differenza rappresenta l'extra profitto, ma si è chiamato plus valore, ma insomma il concetto è essenzialmente lo stesso, che viene reinvestito nel processo, dando luogo a una dinamica di tipo autocrescitivo. Ora, usando un linguaggio un po' più moderno, possiamo articolare questa stessa spirale nei termini in cui la vedete scritta qua dietro. Tutto sommato direi che tutta l'economia classica ruota insomma attorno a questo tipo di dinamica. Per gli autori neoclassici le cose non stanno esattamente così, anche se anche loro non negano che ci sia ovviamente un processo di crescita. Non entro adesso su questo. Non c'è dubbio che questo tipo, diciamo, di processo è anche osservabile, seguendo alcuni indici, questi sono dati di Madison, che si è occupato a lungo, diciamo, di stime di crescita, addirittura si è spinto a stime che partono addirittura dal crollo dell'impero romano. Adesso non entriamo sul fatto che ovviamente stime di questo tipo siano quanto mai diciamo discutibili, però ecco, ce ne, no, quantomeno ne ricaviamo un'icona, no? Un'immagine che riflette appunto quel tipo di curva esponenziale che tutto sommato ci potevamo aspettare, no? Quando ci troviamo di fronte a un processo di natura autocrescente. Nell'ultimo tratto, che qui è molto compatto, non si vede che gli incrementi sono sempre più piccoli, quindi c'è sicuramente un rallentamento, però nel tempo lungo, insomma, questo è il tipo di processo per i paesi qua dell'Europa occidentale, dove c'è anche il caso della Cina, che è ancora più impressionante. Questa, se volete, è un po' la cornice di fondo. Oltre a questo tipo, diciamo, di dinamica, se ne possono evidenziare altre. Per esempio, il fatto che a questa crescita corrisponde parallelamente una concentrazione delle dimensioni delle imprese. Questo, per esempio, fu ancora, se volete, nella letteratura di derivazione marxista, sostenuto in un classico testo degli anni 60 di Baran Suasi, Il capitalismo monopolistico, in cui la storia che ci viene raccontata è essenzialmente questa qua. Le imprese che realizzano, diciamo, maggiori extra profitti sono in grado di rilevare quelle in difficoltà, soprattutto nei momenti di crisi. Insomma, si assiste a un processo di concentrazione dell'impresa, tipico delle grandi imprese accordiste all'inizio secolo, che oggi ovviamente assume forme diverse al capitalismo finanziario, ma che tutto sommato ancora, no, non è, diciamo, disgiunta da questa logica delle fusioni e delle concentrazioni legate alle economie di scala, non solo, ma non c'è dubbio che siamo andati, perlomeno per tutta una prima fase, diciamo, di espansione capitalista, la crescita si è accompagnata a una concentrazione, quindi a una crescita dimensionale. Vi sono altri processi di feedback positivo che possiamo ritrovare in altri ambiti disciplinari. Per esempio, interessante, forse, nella nuova geografia economica. Penso a Paul Krugman, che è un autore, diciamo, non di generazione, non di matrice marxista. Anche Krugman, a livello del territorio, analizza e riscontra gli stessi, diciamo, processi di natura autoaccrescitiva, cioè il fatto che se noi, no, ovviamente questo voi lo sapete bene, osserviamo una carta geografica, soprattutto notturna, vediamo che, no, le attività economiche si concentrano in certe aree e invece in altre sono molto rarefatte. No? Quindi questo concentrarsi delle imprese e delle attività economiche verso il centro, sfruttando semplicemente all'inizio il fatto che in questi centri la domanda è maggiore, no? Questi trasporti sono più bassi, quindi c'è un processo di agglomerazione che dà luogo a un processo di natura autocrescitiva, perché in quel territorio si avvicineranno altre imprese, per esempio perché offrono beni intermedi, no? Questa è la dinamica per esempio dei distretti industriali, perché ci sono degli spillover di conoscenza, esternalità positive del territorio, ovviamente, no? Perché sono imprese che vanno a offrire servizi di natura finanziaria, assicurativa, legale, eccetera, eh? E poi perché ovviamente questo concentra una maggiore domanda in quel territorio, i consumatori, i lavoratori sono ovviamente anche consumatori, e quindi questo dà luogo a un ennesimo processo creato l'autocrescitismo. Ora, per analizzare, diciamo, le nostre dinamiche di sostenibilità, soprattutto sul piano economia e ecologia, è chiaro che identificare questi processi è importante. Naturalmente non ci sono solo processi di tipo autocrescitivo, ma ci sono anche processi di tipo opposto, no? Feedback negativi. Ovviamente, ad esempio, se restiamo alla scala territoriale, sappiamo molto bene che oltre una certa soglia di concentrazione, di congestione, no? Si verificano tutta una serie appunto di fenomeni di congestione legati per esempio all'inquinamento, legati all'aumento dei prezzi semplicemente della rendita fondiaria, no? Che al contrario agiscono invece come fattori, diciamo, di dispersione. Per cui questa doppia dinamica, no? Concentrazione e dispersione è cruciale per analizzare, diciamo, la sostenibilità del territorio, soprattutto nell'interfaccia, diciamo, economia-biosfera. Bene, quali sono le conclusioni? Voi l'avete già intuito, cioè è chiaro che laddove questi processi di concentrazione prevalgono a tutte le scale, no? Quindi sia a scala globale sia a scala locale, è chiaro che questo va a creare, come dire, no? un conflitto tra vari tipi di conflitti, ma sicuramente è un conflitto con la natura. Non c'è bisogno di scomodare Giorgesco, insomma, per questo la dinamica è chiara, no? Quello che è interessante è come ci sia, no, ancora, in modo molto inconsapevole direi, però un confluire, no, in diversi ambiti disciplinari, nuova geografia economica, approcci centro-periferia, sia nella letteratura neomarxista, sia in quella liberal, sia anche i naufraghi dello sviluppo di cui parla Latouche, per esempio, che cosa sono se non coloro che sono rimasti in qualche modo emarginati da questo tipo di dinamica, no? Sono coloro che non hanno nulla di interessante da offrirci, cioè in sostanza coloro che in questa dinamica di, diciamo, crescente concentrazione e crescente competitività tra i soggetti, perché poi è chiaro che se, no, man mano che i soggetti economici si concentrano sul territorio, la competizione tra questi soggetti aumenta. No? E quindi, insomma, si capisce che questi, no, sradicati delle campagne, quando arrivano magari nelle periferie urbane, nelle grandi metropoli, che cosa possono avere di interessante da offrire? No? Se non magari sì, qualcuno pensa più o meno andare ad alimentare la mega macchina, però ecco, e questo chiaramente è la base del conflitto anche sociale, no? Di un modo di leggere il conflitto sociale, cioè la spirale centro-periferia è ovviamente una alla spirale centro-periferia corrisponde, se volete, quella che è stata chiamata la forbice dei redditi, no? Cioè il fatto che i ricchi, per dirla in una battuta, diventano sempre più ricchi, i poveri diventano sempre più poveri, c'è tutta un'evidenza empirica su questo, non so se volete possiamo richiamare qualche dato, ci sono dati delle Nazioni Unite, 225 persone più ricche del pianeta sommano ormai i redditi del 47% più poveri, no? Non c'è dubbio che questa forbice si è allargata drammaticamente negli ultimi 20 anni, soprattutto ovviamente in connessione anche con l'accelerarsi del processo di crescita e di globalizzazione che ha caratterizzato, no, gli anni dal 1980 al 2000.
È molto interessante questo proposito, l'ultima statistica OCSE. Tra i primi sei paesi del mondo in cui la sperequazione tra i poveri e i più ricchi è aumentata ci sono i primi quattro posti dal Messico alla Turchia, compreso il Portogallo, al quinto posto gli Stati Uniti e al sesto l'Italia. È molto interessante questo rapporto.
Sì, recentissimo. Sì, la dice, si commenta da sé. Ecco, ma queste diciamo sono cose abbastanza note, no? Tra chi si occupa diciamo di economia ecologica appunto, anche se non sempre, anzi direi ancora con difficoltà, si riesce a leggere tutti questi fenomeni in una comune, no? Matrice, diciamo, in una possibile comune matrice. Invece quello che secondo me forse più interessante e su cui diciamo sto lavorando da un po', di cui un po' invece vi volevo parlare, è la questione della la seconda dimensione, se volete, quella che potremmo chiamare della sostenibilità sociale. Quindi che esista un conflitto tra la dinamica della crescita e l'equilibrio della biosfera è ovviamente acquisito, c'è una mole di dati, su questo non sono stato nemmeno a intrattenermi, tra il picco del petrolio, l'impronta ecologica, chi più ne ha più ne metta, insomma. Adesso quindi ho anche volutamente eliminato. Da questo punto uno schema molto brutale per rappresentare questa dinamica conflittuale tra crescita e equilibrio della biosfera. Beh, qui conoscete le caratteristiche campane del rapporto sui limiti alla crescita, è chiaro che non viene finito, la dinamica di corpo crescitivo non può che dar luogo nelle simulazioni appunto di questo genere. Quindi ora non entriamo ovviamente nelle relazioni tra i vari aspetti, ma l'icona può comunque essere un'altra. Poi ovviamente tutti questi dati, se qualcuno manca, li possiamo lasciare e commentare. Ovviamente se consideriamo il carbone come si dice niente più, ma insomma ci sono gli aspetti che sostanzialmente lo scenario non cambia moltissimo, lo sperato da qualche modo. Questo è appunto la spirale centro-periferia di cui abbiamo parlato. Ecco, invece, sono un po' insomma, avvisato con questi schemi, però vabbè, lo lasciamo dietro poi eventualmente. Sulla questione della sostenibilità sociale il ragionamento è sicuramente più complicato. Io credo, la dico così, insomma, molto, in modo molto diretto, che se vogliamo un po' capire come leggere l'interazione tra la dinamica economica e la reazione, la risposta della società, cosa che tra l'altro è sotto i nostri occhi oggi quotidianamente, dobbiamo ripartire da fuori. Qual è l'idea di partenza? Questo forse, avendo voi studi di altra matrice, forse non vi è del tutto chiaro, quindi forse vale la pena riprendere qualcosa. Il ragionamento di Polanyi è articolato in una sorta di doppio movimento e da questo punto di vista è interessante una lettura sistemica di Polanyi, no? Perché si inscrive in questo tipo di lettura. Allora, la prima parte del movimento è la più facile, la più ovvia da capire. e cioè siamo di fronte a una crisi economica, di descrivere in particolare la crisi che si verifica tra 8 e 900, quindi al termine della prima grande globalizzazione, se volete. La società reagisce alla crisi. Come reagisce? Reagisce difendendosi, dice Polanyi. Allora, intanto cerchiamo di capire perché nell'idea di Polanyi l'espansione dell'economia di mercato comporta una reazione della società. Questo non è così ovvio. Beh, allora potremmo dire così, che per Polanyi le relazioni di mercato sono essenzialmente relazioni di scambio di equivalenti. Cioè, nello scambio di mercato, quando acquistiamo una cosa, c'è un controvalore in denaro, quello che caratterizza lo scambio è il fatto che questo scambio si chiude nel momento in cui si realizza lo scambio stesso. Cioè chi acquista, no? Quando andiamo al supermercato, riempiamo un carrello, possiamo disinteressarci completamente, no? Di ciò che, non solo di quello che pensa la cassiera o il direttore del supermercato, ma di tutto ciò che sta dietro la produzione di quei beni, in termini di relazioni sociali, di relazioni ambientali, dove è stato prodotto, come, quali condizioni, eccetera. Ovviamente questo tipo di relazione, capite, da un punto di vista sistemico, che cosa ha? Ha innanzitutto una scala temporale piuttosto rapida, proprio perché la relazione si chiude nel momento. E questo consente, ha sicuramente dei vantaggi, no? Primo fra tutti il fatto che consente una straordinaria moltiplicazione del numero degli scambi e quindi della quantità e della varietà di beni che si possono, appunto, acquistare, scambiare in un'economia organizzata secondo il principio dello scambio equivalente, un'economia di mercato. Questo spiega l'incredibile proliferazione del numero, della quantità di beni. È stato calcolato che nella sola città di New York sono oggi disponibili 10 alla 9 diverse tipologie di beni. No? Codice a barre, se non sono fantastici, non beni, ma tipologie di beni. Quindi 10 miliardi di diverse tipologie. E questa incredibile espansione, no? Esponenziale anche qua, della diversità è sicuramente legata all'economia di scambio di mercato. Tuttavia è chiaro che questo ha un rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia, ha detto in estrema sintesi, è il fatto che lo scambio di mercato è uno scambio di tipo impersonale. Cioè non vi è, no, alcuna relazione di tipo personale tra chi scambia, e questo appunto ha un rovescio della medaglia secondo le tue bipolari, cioè il fatto che nel tempo lungo capiamo meglio, no? Perché l'estendersi della sfera di mercato si accompagna a una progressiva dissoluzione delle gare sociali. Un tipo, no, di scambio che non richiede una relazione effettivamente che vada al di là dello scambio economico. Poi ci sono altre caratteristiche che si potrebbero, ma ci possiamo forse fermare anche a queste. Quindi un po' il mio tentativo, seguendo questa linea, è quello di cercare di capire se le varie forme di disagio, diciamo così, e di crisi possono prendere nomi diversi, no? Dalla precarietà all'insicurezza, al disagio psichico, eccetera. Tutte queste forme di disagio che appunto la sociologia oggi analizza e studia sotto vari nomi, siano riconducibili in qualche modo alla stessa matrice comune, che potrebbe potrebbe essere chiamata così, in termini molto generali, dissoluzione dei livelli sociali. È chiaro che alcuni sociologi contemporanei, pensate per esempio a Bauman, no? Quando parlano di società liquida, in fondo, anche se non è che in Bauman sia ben chiaro quali siano i riferimenti, no? Però è abbastanza evidente che questa società liquida non è altro che una società in cui appunto le relazioni sociali diventano sempre più labili in qualche modo, no? Sempre più lasche. Anche quando Beck parla di società del rischio, anche lì è abbastanza chiaro che l'insicurezza è comunque legata, no, all'estendersi della sfera del mercato rispetto alla sfera delle relazioni di reciprocità. Tu invece, sì. Perché appunto, no, ci troviamo di fronte a questo drammatico problema, che tutta la letteratura più o meno di cui disponiamo è organizzata disciplinarmente, cioè è organizzata sostanzialmente per funzioni, no, in qualche modo. Sicuramente all'interno delle scienze sociali è così, per cui diventa molto difficile, perché capite che mentre possiamo al limite sostenere che tra sistemi di tipo biologico e sistemi di tipo sociale ci sia una gerarchia di complessità diversa, no? Per cui sistemi di livello più semplice, che operano a scale spazio-temporali inferiori, come appunto i sistemi biofisici, fisici, biologici, sociali, siano in qualche modo ordinati in una gerarchia, per cui in qualche modo possiamo argomentare che le leggi che si applicano a livello dei sistemi biologici si applicano anche a livello dei sistemi sociali, perché ovviamente i sistemi sociali sono anche biologici in qualche modo. All'interno dei sistemi sociali non esiste alcun tipo di gerarchia, per cui tra economia, sociologia, antropologia, come facciamo a dire, no? Quindi questo tipo di ragionamento è chiaro che è, come dire, sono i ragionamenti che fanno i sociologi, no? E che quindi sono, come dire, legati a un certo tipo di funzione, che è appunto quella del mantenimento delle relazioni sociali. Gli economisti invece parlano delle relazioni di scambi di equivalenti, gli antropologi ci parlano invece di come funzionano per esempio i sistemi culturali. Ecco, che tipo di... Il fatto è che evidentemente in un artefatto, per esempio, tutti questi tre aspetti sono coniugati, no? C'è una dimensione biofisica, c'è una dimensione sociale, e c'è anche una possibilità di diverse attribuzioni di senso, no, a quello stesso oggetto, che è uno dei problemi fondamentali della complessità, no? Il fatto che internet può essere utilizzato appunto per fare il last minute chilometri zero, piuttosto che per dirigere missili su obiettivi, non so, eccetera. E anzi, probabilmente è nato per quello, e poi può essere utilizzato per con finalità completamente diverse. Questo, diciamo, no, della nuova attribuzione di funzionalità, credo sia una delle questioni più complicate ma anche più interessanti rispetto all'uso della tecnologia. Bene, su questo magari ritorniamo, perché all'inizio io sono stato in qualche modo costretto a seguire una esposizione di tipo sì transdisciplinare, perché ovviamente collega, no, la dinamica economica con ciascuno di questi livelli, prima di poter tentare di intrecciarli, perché altrimenti, come dire, no, non sappiamo, cioè, i riferimenti empirici e anche di letteratura non ci sono. E questo è un problema, ovviamente. Allora, abbastanza chiaro come invece nelle società premoderne e ovviamente anche nelle, ancora in qualche modo nelle nostre società, in alcuni ambiti, ovviamente quello familiare, continuano a funzionare relazioni di reciprocità in cui la relazione è appunto personale e il legame sociale, come dice Cahiers, si costruisce sul triplice obbligo di donare, ricevere e cambiare. C'è un obbligo di restituzione che è procrastinato nel tempo, che non è equivalente, perché è chiaro che quello che un figlio, per esempio, ridà a un genitore non è commensurabile a ciò che ha ricevuto ed è sicuramente procrastinato nel tempo, ma che ha il vantaggio di mantenere le relazioni sociali, di mantenere il legame sociale. Ovviamente sono possibili tutta una serie di ibridi tra queste due dimensioni, questo magari sarà interessante fare alcuni cenni almeno quando si parla appunto per esempio di forme di economia solidale o no, per esempio un gruppo di acquisto solidale, non c'è dubbio che è un ibrido in qualche modo tra queste due cose. E, ok, tuttavia, insomma, l'idea qua di fondo è che
comunque
sì,
dire una cosa su questo punto che anche prendendo quello spunto che è stato là. La questione è che in questo caso che hai appena enunciato, il meccanismo del consumo non è legato a un meccanismo di crescita del sistema complessivamente, cioè il consumo nelle piccole economie di villaggio o di comunità non cresce secondo questo meccanismo, per questo la mercantilizzazione non avviene come processo, diciamo così, distruttivo dei legami sociali. Cioè non c'è a fianco del meccanismo di, diciamo, commerciale, pure commerciale di scambio della piccola economia, non c'è a fianco un meccanismo di crescita complessiva del sistema, cioè è proprio la natura delle piccole economie di comunità che non prevede il meccanismo della crescita, cioè quello spossessamento e quella dissoluzione dei legami sociali è legato a un grande meccanismo della crescita, e questo è vero anche se non teniamo in campo le nuove tecnologie, nel senso gli ultimi 30 anni da questo punto di vista sono stati emblematici, i luoghi del consumo sono cambiati, senza adesso vedere, diciamo così, la piccola bottega sotto casa per cui uno continua ad andare a comprare lì, ma i luoghi del consumo sono complessivamente cambiati. Siamo passati dai centri commerciali agli ipermercati, ai grandissimi nuclei dei templi del consumo, insomma i templi dello sciame liquido, per usare una definizione di Bauman, no? Cioè, già prima di internet questo è successo. Internet ovviamente sotto questo aspetto ha esasperato la spersonalizzazione, ma forse già anche lo faceva post al market, no? Le vendite per corrispondenza che cosa non erano se non una riduzione diciamo pratica della spersonalizzazione del rapporto con la merce, no? Era questo che ha trovato poi nel meccanismo commerciale della rete una sua invece diciamo, un rinnovato mercato. La differenza sta proprio in questo aspetto, che a fianco non c'è un legame.
Io ricordo un amico che aveva studiato tra l'altro ingegneria nucleare a Bologna, sardo, che non si è laureato, non ce l'ha fatta a restare sul continente, come diceva lui, è ritornato in Sardegna, si è fatto risistemare la casa da alcuni amici del paese, questi pochi anni fa, non siamo nell'Ottocento, e quando questo amico piccola azienda artigiana del paese ha finito l'impianto di sistemare l'impianto elettrico, gli ha detto ci metteremo d'accordo. Sardegna anni 2000. chiaro che con un sistema economico in quel tipo lì la macchina dell'accumulazione non va tanto lontano, no? Non si fa business. Certamente bisogna vedere appunto pro e contro, no, di entrambi i sistemi, non si tratta di idealizzare il sistema della reciprocità, no? Non è questa la nostra idea, però certamente ci sono funzioni diverse e anche questi sistemi giocano a scale diverse. La questione della scala è cruciale, perché ci possiamo anche tornare, mi sono visto che la cosa è un po' fuori, diciamo subito, è chiaro che le relazioni di reciprocità si giocano a una scala piuttosto ridotta, no? Non possiamo avere più di le donne africane, ci racconta Latouche, spesso non sanno quanti figli ha il marito, ma li conoscono tutti per nome e ovviamente conoscono tutte le reti, no, personali che ciascuno di questi è in grado di attivare, perché ovviamente in un sistema di quel tipo, di tipo neoclanico, come lui lo chiama, la possibilità di sopravvivere e di poter godere di un certo numero di servizi, no, di tutela, di appoggio, di scambio all'interno di, è ovviamente basata su una conoscenza dettagliata del tipo di relazioni che ciascuno ha con ciascun altro. E non ci si può sbagliare, ovviamente. È chiaro che però in questo modo la rete familiare potrà comprendere anche alcune decine di persone, ma non può certamente spingersi alle scale delle centinaia, delle migliaia, degli ordini di grandezza di cui prima, di 10 a 9, eccetera. E quindi il numero e la quantità di beni e servizi che possono circolare all'interno di una rete di questo tipo è comunque molto limitata rispetto a quello che può girare all'interno di uno scambio di mercato. Ecco perché quando oggi noi si riflette, per esempio, su forme, reti di economia alternativa, reti di economia solidale, più che gruppi d'acquisto, che da questo punto di vista sono più interessanti, questa questione è cruciale, perché se gli stessi attivisti di queste reti non capiscono quanto il loro immaginario è collegato a una quantità e qualità di beni e consumi che non potrà mai essere prodotta all'interno del tipo di economia che loro idealizzano, non se ne esce, perché da una parte c'è un mercato che continua con le sue logiche, alle quali gli stessi attivisti continuano a rivolgersi, perché è ovvio, no, che se dobbiamo acquistare il computer piuttosto che fare molte delle cose che oggi la gente ritiene assolutamente normale fare, non puoi rivolgerti a una rete del tipo basata unicamente sulla reciprocità. Ma d'altro canto, no, non si riesce ad attivare circuiti economici solidali che siano in grado di scambiare una quantità, diciamo, di cose che consentano effettivamente di costituire un'alternativa rispetto al sistema di mercato. Fino a che non si raggiunge questa scala, è chiaro che questa esperienza resta esclusivamente esperienza di nicchia e non divengano effettivamente portatrici di un modello alternativo. Quindi questa questione della scala è cruciale e ovviamente anche, io credo, il tentativo di bridare, no, queste due modalità secondo modi però che non siano fagici, cioè in cui l'uno prevale sull'altro, no? Come spesso in molte esperienze del terzo settore, per cosiddetta, no? Su questo se mai torniamo, in cui è chiaro che diciamo di reciprocità se solo la parola, in realtà è mercato, no? È il mercato che poi finirà, è già finito per inglobare la sfera della reciprocità.
Qui si tratta semplicemente, tra virgolette, di trovare un punto di equilibrio in cui si crea tra la scala e la non scala.
E fra sistemi diversi di scambio, certo. E tra diverse modalità di scambio. Ecco, allora fatte queste due, come dire, un po' premesse, ritorniamo alla dinamica della crisi che abbiamo sotto gli occhi, no? Cioè al processo di cui accennavo all'inizio e per il quale ho detto che occorre ripartire da Colani. così come credo, no? Negli anni precedenti, la crisi descritta da Polanyi. Ovviamente c'è una crisi economica molto importante, questo nessuno ormai lo mette più in discussione, e questo tra l'altro ci fa riflettere su una cosa, cioè non è un caso che il detonatore, diciamo così, della crisi sia nata all'interno del sistema economico e all'interno del sistema finanziario in particolare, perché è quello che gioca sui tempi più rapidi e che vede al suo interno il tipo di dinamiche autoaccrescitive che abbiamo descritto prima, no? Il sistema finanziario, qua Maurizio Ruzzene avrebbe qualcosa da dire, credo, perché un po' si è occupato di questa cosa, utilizzando gli indici, no? Nel momento in cui ci si scollega dall'oro nel 73, i tassi di cambio, gli indici di borsa diventano un indicatore dell'andamento dell'economia, per cui questo innesca un feedback, perché è chiaro che quando l'indice sale tutti comprano e l'indice va solo ancora più su, e quando la bolla esplode semplicemente, no, accade quello che stiamo assistendo, no? Una caduta piccola in cui tutti vendono perché si teme che i valori saranno ancora più bassi, eccetera. Quindi questo amplifica enormemente l'oscillazione e innesca il detonatore della crisi, che poi ovviamente si diffonde sull'economia reale, investimenti, consumi, eccetera. A questo punto il passaggio è tra economia e società. Cioè la domanda cruciale, dal mio punto di vista, è come la società reagirà alla crisi. Ed è chiaro che indipendentemente dai tipi, per esempio, di governi, no? Di centro-sinistra, di centro-destra, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per la Germania, la Francia, l'Italia, il tipo di risposta che viene dato va nella stessa direzione, cioè nella direzione della difesa della società, no? Lo Stato essenzialmente interviene per ammortizzare l'effetto della crisi, lo fa in vari modi, salvando le banche in crisi, salvando l'impresa in crisi, con un po' di tutela, poca per adesso, no? Del welfare, come accade negli anni 30. A questo punto però diventa cruciale la lettura del doppio movimento, no? La seconda parte. Cioè questo, la prima è abbastanza chiara, crisi economica si trasferisce sulla società, la quale si difende, reagisce, mettendo in atto una serie di feedback di tipo positivo, ma in fondo il New Deal, tutta l'economia di tipo keynesiano che fuoriesce dalla crisi può essere letta in questo senso, no? È un sistema di difesa dagli squilibri, dalle oscillazioni del mercato. Il punto è come la difesa in qualche modo della società mette in crisi le istituzioni fondative del mercato. Cioè, Polanyi dice, ci sono alcune strutture fondamentali della società del XIX secolo, e questo è il problema individuale. Quali sono queste strutture fondamentali oggi? No? Perché evidentemente non sono più le stesse del XIX secolo, non è così chiaro quali sono. Sicuramente c'è il mercato autoregolato che è ancora lì, no? Però per esempio non c'è più la base aurea, che era una delle istituzioni fondamentali, no? che Polanyi descrive molto bene lo sforzo che si fece per saldare la base aurea, come questo costrinse la società in una sorta di doppio vincolo bensoniano, no? Cioè, per cui se si voleva tutelare i cambi e quindi la competitività, si andava a strozzare, a comprimere i salari e il welfare, perché ovviamente salari elevati significa maggiori costi, maggiori prezzi, minore competitività il cambio tendeva a perdere e quindi invece siccome il cambio doveva essere mantenuto, questo significava schiacciare i salari e quindi andare contro le classi lavoratrici che erano tutelate in Parlamento, e questo portò quindi a quella sorta di paralisi istituzionale dalla quale scaturisce la mossa fascista prima in Italia e nazista poi in Germania quando salta al manico, eccetera. Questo è il tipo di dinamica che credo abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi sui giornali, non c'è dubbio che questo che sta accadendo, no? Dagli Stati Uniti alla Cina, la domanda è come questo, come effettivamente reagirà la società, no? Possono essere anche modi diversi, istituzioni diverse possono essere messe in discussione, e come questa messa in discussione possa provocare una crisi dell'attuale, no, meccanismo di mercato, perché come diceva Giavazzi oggi su Repubblica, se si nazionalizzano, per fare un esempio, da buon economista non liberista, se si nazionalizzano le banche, i capitalisti non sono contenti e se ne vanno, continuano a vendere, e questo fa continuare a scendere i titoli di quelle stesse banche per le quali lo Stato è intervenuto in difesa, no? Continuano a buttare soldi e questo sembra che non produca gli effetti desiderati. Quindi ovviamente anche le rappresentazioni, le concezioni che i soggetti economici implicati, gli agenti implicati in questo gioco hanno, è cruciale per capire che cosa potrà succedere. E questo in qualche modo ci introduce all'ultima dimensione del discorso sulla decrescita, che è quello appunto che Serge chiama dell'immaginario, cioè delle rappresentazioni collettive. Ma prima di entrare in questo discorso, se magari avremo il tempo, non so, magari facciamo una pausa, ditemi un po' voi, sono le 4:30, e volevo dire qualcosa su una, diciamo, delle ipotesi di lavoro con cui si può, se volete, tracciare uno o più scenari che vadano un po' a tratteggiare il futuro rispetto a questa dinamica, a questo processo più complesso che ho cercato di delineare. Cioè, cosa succederà? No? Non lo sappiamo ovviamente. Non è possibile fare previsione. Però, come sapete, oggi c'è tutta una letteratura, direi interessante, sul collasso delle società complesse, di cui appunto questo tema del collasso non è più rimosso in qualche modo, ma è affrontato e analizzato anche con strumenti diciamo della complessità, della teoria della complessità. In particolare vorrei fare riferimento a un paio di letture che sono convergenti, che sono quelle di questo studioso americano che si chiama Joseph Tainter, che ha scritto un testo che si chiama The Collapse of Complex Societies, non mai tradotto in italiano. Quindi esiste una sola copia in tutta l'Emilia Romagna, in una biblioteca del Dipartimento di Scienze della Formazione, perché di formazione è un archeologo, un antropologo. È abbastanza interessante la cosa, per dire, nella biblioteca di economia non ci sta questo testo, gli economisti non si sa che lo studiano. Chiusa questa piccola parentesi, qual è l'idea di fondo di Tainter? Ma non a caso è un'idea che invece lui riprende dagli economisti, e cioè l'idea dei declining marginal returns, che cos'è, lo diciamo, quindi commentando. L'idea è questa, cioè forse anche un piccolo tratta di una meta idea, cioè di un, ancora una volta, di un tentativo di mettere insieme fenomeni appartenenti a dimensioni diverse. L'idea di fondo è questa, cioè che al crescere della complessità di una società, per esempio, i benefici, o meglio, il rapporto tra i benefici e i costi che si possono ottenere al crescere della complessità della struttura, diventa prima o poi decrescente. Cioè, non a caso, no, è un'idea molto simile a quella che Ivan Illich aveva già intuito negli anni 70, cioè superata una certa soglia, la complessità di una struttura, vi ricordate Illich aveva presentato il caso della scuola e poi della sanità, no, nemesi medica e anche del sistema dei trasporti, superata una certa soglia di complessità i benefici cominciano a diminuire e i costi, inteso in senso ampio, non solamente i costi in senso prettamente economico, ma i costi sociali, i costi di transazione, per esempio, no? Vari tipi di costi cominciano a aumentare più che i benefici. E quando si raggiunge questa seconda soglia, C2, è qui capite che i problemi cominciano a farsi seri, perché ulteriori investimenti in complessità per risolvere i problemi che il sistema crea, che diventano sempre più stringenti, come stiamo osservando, ebbene, cominciano a produrre addirittura benefici negativi. È chiaro che c'è poi tutto un discorso di ritardo di feedback, no? Che uno si potrebbe domandare, siamo impazziti, per quale motivo deve accadere una cosa di questo genere? Evidentemente accade anche perché i feedback negativi, cioè i costi, spesso si presentano in ritardo, e sappiamo benissimo che, per esempio, in ambito ecologico è così per molti tipi di, diciamo, capacità di assorbimento del sistema, no? A un certo punto si satura. E... bene, allora, questo è un tentativo, come dire, di mettere assieme pezzi provenienti appunto da discipline diverse, lasciando ovviamente aperte delle questioni, perché, come accennavo prima, questo concetto di resilienza, cioè la capacità di un sistema di reagire rispetto a perturbazioni esterne per i sistemi sociali, non è, come dire, mutuabile tout court da ciò che accade nell'atmosfera, no? Abbiamo visto prima, per esempio, che non c'è dubbio che una società che ha subito un processo ampio di diversificazione, quindi un'ampia dissoluzione dei legami sociali, è sicuramente meno capace di reagire a stress esterni di società di tipo tradizionale. Però, insomma, la questione è ovviamente aperta, no? È complicata. Che cosa significa un collasso di una società? Sicuramente, dice Tainter, se oggi, diciamo, di crisi si deve parlare, sarà una crisi globale, non può più essere come voi sapete che descrive il collasso di una decina di società, dall'Impero Romano, ai Maya, all'Isola di Pasqua, alcuni casi tipici che sono già stati studiati dagli antropologi, dagli archeologi, e porta ovviamente tutta una serie di elementi. In quel caso di solito il collasso di una società, che intanto capiamoci bene, non significa che dall'oggi al domani la civiltà scompare, significa che c'è un processo che spesso dura alcune decine, se non centinaia di anni, di progressiva decomplessificazione della struttura sociale. Per cui, per esempio, si assiste, no, a uno smembramento, come anche oggi, evidentemente, no? Un decentramento in qualche modo, no? Pezzi. Soprattutto i pezzi periferici si allontanano, no? Sempre più dal centro, diventano sempre più autonomi, disgregati, eccetera. E questo processo di disgregazione può durare anche piuttosto a lungo. E, ecco, tuttavia, che cosa significa una perdita di resilienza sociale? Credo che sia un tema aperto, no? Cui varrebbe la pena, credo, chiaro capire che il territorio
sì. L'orientamento verso la decrescita è un orientamento appunto caratterizzato dal processo di cambiamento e graduale della transizione, una transizione volontaria con le dimensioni che caratterizzano citato all'inizio delle prime slide. Probabilmente caratterizzate anche nella tua prima slide, la tua partita di una rete. La funzione una rete di soggetti, di attori che si muovono in questa dimensione contio-culturale. E mi chiedevo, questa diventa una dimensione squisitamente progettuale. E per quanto riguarda, adesso tentando di coniugare alcuni concetti, sul versante delle politiche territoriali, no? E quindi della immaginare un processo coniugato le dimensioni della crescita in un contesto specifico. Ci sono delle esperienze, dei casi che possono essere in qualche modo studiati e avviati nella riflessione. La dimensione territoriale che gioca all'interno appunto dei processi di cambiamento questa direzione sono in qualche modo già considerati o non ancora?
Cosa intendi per dimensione territoriale?
Ma anche della condizione per esempio di questo territorio così come il tuo, almeno io puoi immaginare o fare riferimento al territorio in cui io opero, se non ho contatto. Ci sono elementi di crisi dei momenti di sviluppo che adesso conosciuti e spesso no? Nei quali miseramente ci dibattiamo e che stimolano un ragionamento di tipo progettuale, un ragionamento verso orizzonti di mutamento, di cambiamento. Io cercavo di coniugare alcuni degli elementi che tu riportavi proprio in una condizione di riprogettazione dell'organizzazione di una compagine territoriale, a partire da tutta una serie di caratterizzazioni che possono andare dalla gestione dell'integrità, dalla qualità dell'ambiente, dai consumi e così via, insomma. Il funzionamento delle reti però è assolutamente evidente una dimensione progettuale in un ragionamento che si vuole in qualche modo misurare con alcuni orientamenti culturali della decrescita e delle reti in qualche modo sono reti sociali che ragionano, riflettono queste caratteristiche, sono queste caratteristiche.
Ma domanda complicata, nel senso che
secondo degli esercizi abbastanza tipici, sai, che in qualche modo sono sul tavolo di chi ha responsabilità anche di governo. O che in qualche modo offre beni e servizi a chi si occupa di processi di governo o di gestione di porzioni di parti di territorio o di chiamati ambientali. Mettere appunto sulla.
No, no? La mia impressione è che manchi appunto questa capacità di progettare, occorre evidentemente immaginare, no? Immaginare qualcosa d'altro. Questa è un po' l'ultima dimensione del discorso, era quella su cui volevo un po' arrivare a concludere, quindi un po' insomma qualcosa tenterò di dire, però così in una battuta mi pare che i tentativi che ci sono sono tutti frammentati, no? Di affrontare un aspetto della questione, cioè chi si occupa delle reti appunto, delle esperienze di economia alternativa, piccolissime cose, c'è chi tenta di riprogettare in modo più o meno partecipato alcuni pezzi di territorio, penso appunto per esempio l'attività che conoscerete bene della rete nuovo municipio, insomma delle pratiche di democrazia partecipata, eccetera, c'è chi tenta ovviamente di risolvere questa o quella emergenza ecologica su questo o quel problema, e quindi esistono tutte. C'è ovviamente chi agisce tamponando questo o quell'altro problema sociale, quindi tutte e quattro le dimensioni che abbiamo citato, è chiaro che su ciascuna di queste esiste un'infinità di iniziative, è chiaro che quello che manca è una visione condivisa, insomma, e a questo punto diciamo, se la decrescita ha una potenzialità dal mio punto di vista è proprio quella di tentare almeno, no, di offrire un abbozzo, no, di questa, come vogliamo chiamarla, di questo nuovo immaginario, di questa nuova narrazione, sì, no? Sì, forse anche un nuovo metodo anche per affrontare le cose, no? Sicuramente questo è un punto importante, cioè tenere insieme questi pezzi che attualmente insomma, non riescono a trovare altrimenti un collante, e questa è una questione non marginale ma è cruciale, cioè è ovviamente iscritta nel nostro modo di affrontare le cose, no? Che vedere con ovviamente il tipo di immaginario, il tipo di cultura in cui siamo inseriti, e sarebbe ovviamente un discorso molto ampio. Provo forse dopo a collegarlo un po' con alcune delle cose che stavo dicendo. E... sì.
No, io ripeto questa cosa del dibattito territoriale, appunto ora io lavoro con la Regione Piemonte, mi si occupa di analisi di scala, secondo me quello potrebbe essere un modo per capire, appunto partendo dal singolo metà familiare, arrivando pregando poi l'analisi a livello regionale, comunale, provinciale, regionale, fino a livello nazionale si ha più una visione, cioè un'analisi integrata, socio-economica, ambientale allo stesso tempo, con degli indicatori ad esempio, si ha più una visione globale che permette poi di intervenire anche a livello territoriale, però in modo appunto che questo intervento abbia anche poi un senso a scale superiori, quindi venga supportato anche dalle politiche di tipo nazionale, di tipo regionale.
Sì, conosco ovviamente i lavori di Gian Pietro, anzi sono appena di ritorno da qualche settimana da Barcellona, e anzi ho anche idea di ritornare presto, vista la situazione che la piega che sta prendendo l'università in Italia, insomma chiudiamo questa parentesi. Sì, anzi sarebbe interessante cercare di capire meglio, di approfondire differenze, e no, sicuramente ci sono molti punti di contatto, ci sono anche delle differenze nell'impianto diciamo metodologico primario, che pure si ispira al lavoro di Giorgescu, insomma a un taglio chiaramente transdisciplinare multiscala, con questo tipo diciamo di approccio sistemico, e sarebbe un bel lavoro importante. Provavo a trarre, diciamo, a dire alcune ultime cose e poi magari facciamo un altro ampio spazio per le domande. E dicevo dei rendimenti marginali decrescenti. Allora, in questo ambito una diciamo delle letture che mi suggerisco, insomma, possa essere rilevante, sono gli ultimi lavori di Wallerstein, Immanuel Wallerstein, perché Wallerstein, che è diciamo, uno dei primi che ha lavorato sul sistema mondo, quindi con un approccio sistemico ad ampio raggio, una lettura di lungo periodo, un impianto anche di derivazione anche qua diciamo neomarxista, arriva a conclusioni molto simili. Ha avuto recentemente anche il coraggio diciamo di affermare che questa crisi che sta attraversando il sistema capitalista non è una delle tante diciamo crisi congiunturali, no? Mi parla dei cicli di Comte, eccetera, di queste fasi di espansione a cui seguono fasi diciamo di declino. Non ci troviamo in una delle tante fasi di declino che l'economia capitalista ha conosciuto dal 500 fino ad oggi, ma ci troveremmo, secondo lui, di fronte a una crisi che lui non fatica a chiamare sistemica, dalla quale nel giro, ovviamente, non so, queste non sono ovviamente previsioni, ma sono possibili scenari, no? A parità di alcune condizioni, nel giro di un periodo diciamo che potrebbe essere dell'ordine di 20-30 anni, lui dice che il sistema capitalista non si risolleverà da questa crisi. Sappiamo che, no? Per i teorici marxisti questa non è una teoria nuova, ma sicuramente è una teoria che, come dire, perlomeno per una cinquantina d'anni nessuno aveva più avuto il coraggio di pronunciare. Interessante in termini sistemici questa lettura, perché come la motiva Wallerstein? Ma la motiva è sostanzialmente, direi, in modo del tutto compatibile con la lettura di Tenta. Cioè Wallerstein dice in sostanza che i costi a cui è soggetto il sistema, che sono essenzialmente i costi legati al lavoro innanzitutto, quindi i costi crescenti della manodopera, i costi degli input ovviamente, quindi i costi innanzitutto delle risorse naturali, no? Del petrolio eccetera, e degli altri input che diventano sempre più scarsi e quindi necessariamente sempre più costosi, e poi il costo della macchina organizzativa, che lui misura soprattutto attraverso semplicemente i costi dell'apparato pubblico, delle tasse, negli Stati Uniti in particolare, ma a livello globale anche, bene, questi costi stanno crescendo di più di quanto non crescano i prezzi sostanzialmente, e quindi i margini di profitto si vanno gradualmente riducendo. È chiaro che quanto di più il sistema sarà, come dire, spinto a internalizzare le esternalità ecologiche, sociali, abbiamo anche parlato prima, quanto più questi costi si accresceranno, ovviamente si accresceranno. Il suo ragionamento, e questo è probabilmente il limite, avviene direi all'interno della dinamica economica, cioè lui analizza le altre dimensioni solo in quanto incidono sui costi dei fattori, quindi c'è da questo punto di vista un approccio diciamo appunto, quindi la dimensione economica è chiaramente al centro, però il tipo di ragionamento è lo stesso sostanzialmente, no? I costi della macchina, diciamo, dell'infrastruttura, ancora una volta il ragionamento indiciano per cui al crescere della complessità, no? I costi di struttura aumentano sempre più, lo ritroviamo, no, sostanzialmente modificato, per cui è chiaro che nella sua lettura, se i margini di profitto si vanno assottigliando, il sistema sarà in qualche modo costretto a trasformarsi in qualcosa d'altro, cioè, no, capite, no? Il capitalismo imploderebbe per la sua stessa diciamo, dinamica di processo. Ora, sia che, ovviamente insomma, non si tratta di previsioni, però si tratta di scenari che ci servono se non altro come macchine per pensare. E per pensare a cosa? Ma beh, innanzitutto al fatto che è chiaro che per dirne una, se le strutture a cui, le strutture economiche, penso soprattutto, pensate alla grande impresa multinazionale, che questo tipo, diciamo, di processo ha consolidato, erano funzionali alla dinamica della crescita e dell'accumulazione, perché, ci racconta lo stesso Wallace, se l'obiettivo è fare profitti, farne tanti e far quindi girare, no, la macchina dell'accumulazione più in fretta possibile, cioè se l'obiettivo è crescere, e su questo obiettivo c'è, come dire, un patto sociale largamente condiviso, che non va solo ovviamente per l'interesse, no, del mondo, diciamo, del capitale, ma che ovviamente è largamente condiviso no, nel mondo del lavoro, eccetera. Se l'obiettivo è crescere, la grande impresa multinazionale fondata sulle catene lunghe, sulle asimmetrie informative, sulla concentrazione di cui abbiamo detto prima, ebbene, funziona, no? Funziona bene. Ma capite che se il fine, la funzione principale, perché poi è chiaro, non siamo qui a dire che l'unico obiettivo delle imprese sia fare profitto, però se l'obiettivo strutturante non è più la crescita, direi ancora più che il profitto, allora capite che altre forme di organizzazione economica, sociale del territorio diventano effettivamente più funzionali. No? Se l'obiettivo non è più crescere, ma per esempio semplicemente mantenere, già su questo ci potrebbe essere da dire ovviamente, ma non è crescere, ebbene, come sappiamo, sono altre le forme di organizzazione economica e sociale che funzionano a questi fini. No? Sappiamo benissimo che ci sono forme di organizzazione, pensate a tutte le forme che operano nel mondo del non profit, eccetera, che fanno economia, fanno lavoro, anzi danno anche soddisfazione, no, alle persone che lavorano in questi ambiti senza crescere. E questo però, capite, produce una torsione di fondo nel modo di immaginare il tipo di organizzazione economica e sociale. Che ovviamente non significa che andremo in quella direzione. Wallerstein dice, così per fare una battuta, una maggioranza nel mondo, diciamo, degli interessi economici dominanti, che si è riunita a Davos, eccetera, mira ancora al profitto in breve periodo, per cui l'obiettivo di costoro è essenzialmente far ripartire la macchina più fretta possibile e tornare a fare profitti più fretta possibile, perché devono ovviamente riportare in bilancio il pareggio delle loro attività. Qui dice una minoranza nel mondo del capitale invece consapevole che le cose stanno così e sta già lavorando perché, gatto pardescamente, tutto cambia finché nulla cambia. Spiego? E qui chiaramente il discorso di Polanyi si sposa alla perfezione, perché è evidente che, no, l'altro grande scenario che si può, che si viene a profilare sui nostri occhi, è quello, diciamo, di un'organizzazione sociale in cui le gerarchie siano ben mantenute, ma vi sia una gestione dell'ambiente, del territorio, di tutte queste variabili strategiche molto più accentrate, essenzialmente di tipo autoritario, perché, no, è chiaro che a quel punto anche l'intervento dello Stato che stiamo assistendo in questi giorni per l'economia, no, può essere, può sfociare naturalmente in questo tipo di esito, che poi fu quello che alcuni paesi, almeno dell'Europa, no, seguirono negli anni 30. Questi scenari quindi sono aperti davanti a noi, è chiaro che ci troviamo in un momento di forte instabilità, se, su questo non c'è dubbio che anche la teoria dei sistemi ci insegna, quando ci si trova in queste zone prossime, no, a una biforcazione, anche piccole variazioni nelle condizioni iniziali possono produrre scenari anche significativamente diversi, quindi ci troviamo in una fase storica in cui forse più che in altre è possibile produrre cambiamento, no? Sono state situazioni della storia in cui anche invece sconvolgimenti enormi, pensate alla rivoluzione francese, non è che poi di cambiamenti ne abbiano prodotti tantissimi.
stadio di epoca, no? Però per dire, questo è un momento in cui forse più che in altri è possibile, però è altrettanto chiaro che sono certe dinamiche sono molto forti, molto ben radicate. A questo punto, come dire, rimane l'ultimo, e qui magari insomma purtroppo sarebbe l'aspetto più importante, ma tempo tiranno, come dire, rimane l'ultima, diciamo, grande dimensione del discorso sulla decrescita, che ovviamente è cruciale, che è quello, diciamo, dell'immaginario, no? La dimensione che lei ne chiama delle rappresentazioni, perché quello che sicuramente distingue le organizzazioni di tipo S, cioè le organizzazioni sociali, rispetto a quelle di livello inferiore, cioè le organizzazioni fisiche e a certi aspetti anche quelle biologiche, è che le organizzazioni sociali sono capaci di farsi una rappresentazione della realtà, hanno una visione del mondo. E non solo, e questo è veramente tipico solamente delle organizzazioni di tipo S, no? Delle organizzazioni sociali, sono in grado di negoziare rappresentazioni del mondo. No? Anche a livello dei sistemi biologici, se gli organismi sono in grado di farsi una visione del mondo, per esempio un organismo unicellulare, in un fluido dove non so, c'è un certo gradiente di temperatura, è in grado di spostarsi laddove, no, la temperatura è più alta, dove sono presenti più zuccheri, eccetera. Ma solamente le organizzazioni sociali sono in grado di condividere e di negoziare significati. E lui dice la negoziazione di significati, quindi la presenza, quello che invece con la terminologia è diversa, Castoriadis chiamerebbe un immaginario condiviso, la presenza di un immaginario condiviso è la precondizione per qualsiasi azione comune. E ultimamente faccio sempre questo racconto, sempre questo episodio che insomma, mi ha colpito, siamo stati invitati come rete decrescita al Forum Sociale Europeo e poi al Forum Sociale Mondiale a organizzare un seminario molto partecipato, eccetera. Ebbene, nel programma del Forum Sociale Europeo di Malmo erano presenti 250 seminari paralleli, senza nemmeno, diciamo prima, il tentativo, nemmeno più il tentativo di uscire con un documento condiviso. No? Questo è il mondo che dovrebbe pensare l'alternativa, il nuovo mondo possibile. No? Le donne portano il loro pezzo, i gay loro, tutte le associazioni ambientaliste, le ONG, Israele, no?
Quindi c'erano 225 mondi possibili.
225 mondi possibili, al Foro Sociale Mondiale erano ancora di più. Ora, come diceva Lyotard, certamente questo è il postmoderno, insomma, è il mondo in cui siamo, no? Da quando sono finite le grandi narrazioni, no? La marxista da una parte, le grandi tradizioni, il cristianesimo, eccetera, sicuramente ci troviamo di fronte a un mondo frammentato, a un mondo in cui sono possibili infinite rappresentazioni diverse, e queste rappresentazioni sono tra l'altro connesse anche agli sviluppi della tecnologia, no? Quindi è possibile. Consentono questo, no? Consentono questa proliferazione, no? Quasi infinita delle immagini, delle rappresentazioni. Il dramma è che appunto non c'è nemmeno quasi più il tentativo, no? Di trovare dei punti di contatto. Che ci sono, nessuno vuole dire che tra quelli che stavano per esempio a Porto Alegre non ci fossero punti di condiviso. Chiaro, il punto è che non emerge questa rappresentazione condivisa e quindi ovviamente non emerge un'azione condivisa.
E proprio si tratta anche di contrastare una visione più, diciamo, basata sui modelli di crescita economica, che magari è molto condivisa, molto radicata nel tempo, perché quando si propone la decrescita, sì, è strutturato, a cui è difficile contrastare con un altro punto di vista.
Ma sì, su questo però, certo, su questo credo che noi oramai possiamo dire qualche cosa di preciso, no? Cioè, ti ringrazio anche per la tua osservazione, perché mi dà l'occasione di chiarire un punto che questo ormai sono tante le cose che ho più scontato, ma questo è il punto importante, e cioè per noi rispetto alla questione ecologica, no? L'opinione, come diceva lei chiaramente, l'opinione condivisa non solo dagli economisti ma un po' da tutta la scienza mainstream, è che grazie al progresso tecnologico, no? E quindi all'ecoefficienza, cioè sostanzialmente il fatto di, come sapete, di poter produrre le stesse cose con una quantità ridotta di input, no? Di materia, di energia, eccetera, è la chiave della questione ecologica, no? Per cui grazie al progresso tecnologico sarà possibile risolvere, affrontare e risolvere la questione ecologica. In fondo, dietro un grande paradigma dello sviluppo sostenibile, questa è l'unica idea fondativa, no? Alla fine tutto si riconduce lì. Allora, io credo che su questo oramai c'è una letteratura abbastanza consolidata, soprattutto sul cosiddetto rebound effect, che ci mostra che le cose stanno diversamente. Qualche dato, credo, su questo. Certo, e non a caso, è un effetto puramente sistemico. Beh, questi sono i dati sui ritorni di energia sugli investimenti, anche qui notiamo come i rendimenti siano decrescenti per il petrolio, da 101 negli anni 40, 23, 10 a 1, questi sono rinnovabili, ormai siamo sugli stessi ordini di grandezza dei combustibili fossili. Eccolo qua. Ed è proprio i dati. Questo riguarda l'energia per gli Stati Uniti, no? In America oggi è possibile produrre un dollaro di PIL col 32% in meno di energia rispetto agli anni 80. Quindi sicuramente sono più efficienti, anche di un buon 30%. Questo però significa che i consumi assoluti di energia si sono ridotti in questi 20 anni? Ovviamente no, sono aumentati del 30%. E dietro questo, che si chiama appunto effetto rimbalzo, c'è appunto una dinamica chiaramente di tipo sistemico, che è quella che non viene colta, no? Dalla scienza mainstream. Cioè, la scienza mainstream fa un ragionamento di tipo deduttivo tradizionale. C'è una maggiore efficienza, 32% in meno per produrre una certa cosa, ci deve essere un risparmio energetico. Ovviamente non è così, perché tra progresso tecnologico, io credo, e crescita esiste, come abbiamo visto prima, un feedback positivo, no? Cosa voglio dire? Voglio dire che nel tempo lungo la crescita alimenta il progresso tecnologico alimenta la crescita, e tutti e due sono connessi con una trasformazione dell'immaginario collettivo, cioè cambiano le abitudini, per esempio, cambiano gli stili di vita, no? Si possono fare infiniti esempi, pensate al caso, no, della carta, è un classico, no? Si diceva, con le nuove tecnologie, no? Utilizziamo le mail che bisogna abbiamo della carta, i consumi di carta si dovrebbero ridurre, sono mi pare aumentati in 4 volte da quando esiste il computer. Per quale motivo? Ma è ovvio, perché facciamo tutta una serie di cose col computer che non ci immaginavamo nemmeno di fare con la vecchia macchina da scrivere. Nuove attribuzioni di funzionalità, come dice lei, no? Pensiamo cose nuove. Questo modifica il nostro stile di vita, le nostre abitudini. Ovviamente il tutto è il feedback positivo tra crescita e progresso tecnologico, perché è chiaro che il progresso tecnologico funziona alla crescita, come è altrettanto chiaro che la crescita funziona al progresso tecnologico, all'innovazione, eccetera. Non c'è dubbio su questo. Quindi anche rispetto a questo punto, noi ovviamente non è che diciamo che, no, bisogna fare lo sciopero dell'intelligenza, è ovvio che progresso tecnologico e l'innovazione hanno delle valenze positive, però vanno, come dire, affiancate con una riduzione dei consumi, con una trasformazione degli stili di vita e abitudini. Allora a quel punto si accompagni, no, riduzione dei consumi e ecoefficienza, allora sì che i consumi effettivi si riducono. È chiaro che però ridurre i consumi, e non in modo così estemporaneo, parlando di sobrietà come fa qualcuno, ma in modo strutturale, significa mettere mano ai meccanismi di fondo di questo sistema. E questo chiaramente non è una cosa semplice. Però rispetto alla questione, no, dello sviluppo sostenibile e del progresso tecnologico, io credo che oramai abbiamo gli elementi per dire che le cose sono più complesse e non si può affatto sostenere che il progresso tecnologico porti a soluzione alla questione ecologica. Da una parte c'è un effetto diretto, perché è chiaro che se c'è coefficienza i prezzi si riducono, e quindi a prezzi più bassi la gente consuma di più, no? La lampadina a basso consumo la tengo accesa tutto il giorno, perché no? Ma poi ci sono effetti indiretti, effetti di tipo sistemico, no? I soldi che per esempio risparmio dalla lampadina più efficiente li posso spendere in un viaggio aereo, no? In una vacanza nel mare del sud, piuttosto, no? E poi proprio nel tempo lungo questo comunque produce una trasformazione degli stili di vita, delle preferenze, che va comunque in un certo senso ben preciso. Va bene, io direi che mi fermerei qua. Non abbiamo fatto pausa, quindi immagino che siate stanchissimi, come sono stanco io, però se c'è spazio anche qua, se volete, insomma, se c'è qualche altra domanda. Pare che sia una citazione di
ma quindi i comunisti sono dei ingegni, sono in malafede, fanno finta di democrazia, non lo so.
Non sono io, come dire, che posso rispondere a questa domanda, perché posso.
Un po' tutto di questo, ecco, cosa pensano sui cose della sua esistenza.
Nel senso che sì, la mia è sicuramente una posizione che fatica ad essere equidistante su questo, ma sì, cioè, direi un po' brutalmente sì, nel senso che, se vuoi dirlo un po' in termini tranchant, come dice Latouche, l'economia in effetti in qualche modo sta diventando una fede, no? Quel tipo di economia, nel senso che esprime indubbiamente anche una legittimazione per la conservazione di questo tipo, insomma, di livello economico. Quindi io non ho dubbi che saranno gli ultimi ad essere in qualche modo, no, persuasi. Poi sì, insomma, ovviamente l'universo degli economisti è più frastagliato di quello che, insomma, quando si dice economisti neoclassici, cioè, è chiaro che si fa una brutale semplificazione, però sì, rispetto a questo dogma di fondo della fede nel progresso e nello sviluppo, direi che sì, effettivamente è una sorta di sì, dogma da tutti condiviso. Sì, sono ragioni storiche su questo, ma è chiaro, adesso non possiamo qui dire un po' sì.
Così diciamo.
Ma sai, è anche vero che tutto sommato fino a tempi molto recenti, questi discorsi, è vero che sono una trentina di anni, si sentono, è vero che Giorgesco ha scritto quasi tutti, no, i maestri, diciamo, i padri fondatori dell'economia ecologica, eccetera, hanno scritto le loro cose negli anni 70, quindi è vero che sono una trentina d'anni che questi ragionamenti circolano, incontrando appunto l'ostilità degli economisti, ma è anche vero che le evidenze, diciamo, empiriche, che ancora oggi come sempre sui dati, si può discutere all'infinito, però negli anni 70, mentre oggi abbiamo numeri, negli anni 70 questo numero effettivamente poteva, insomma, essere tacciato di un discorso, diciamo, no? Non fondato, ideologico, eccetera. Oggi è più complicato, eppure, insomma, ci sono le inerzie, no? I sistemi della conoscenza, eccetera, drammatiche, perché purtroppo i tempi, come abbiamo visto, sembrano essere piuttosto stretti.
Anche perché magari delle metodologie concrete, applicare, può risolvere il problema facendo ricerca un po', no? Questo analisi multifattoriale è un'alternativa all'analisi di sedentici, oppure non so, altre, ci sono altre metodologie, però diciamo non è una storia molto lunga, no? Da pochi anni.
Sì, poi i centri in cui in Europa si fanno queste cose sono pochissimi, sono Barcellona uno, ma direi che si contano solamente in una.
Io c'è troppo poca luce.
Stiamo sparendo nella penombra. Sai i discorsi?
No, io vorrei dire una storiella che
dai,
mi hanno per cambiare. La storiella è molto carina perché secondo me si ricollega alla questione dell'immaginario. Beh, la storiella è così, che Obama, Bin Laden e Berlusconi incontrano Dio, che gli dice: oh, guardate ragazzi che la situazione qua non va tanto bene. E, guardate, fate qualcosa, perché altrimenti vi mando a spalare della merda. Allora Obama torna in America, grande discorso alla nazione, e dice: guardate, ho una buona notizia e una cattiva. La buona è che Dio c'è e che si preoccupa degli americani. La seconda è che, guardate, che o facciamo qualcosa o ci manda a spalare della merda. Gli americani, con il loro buon approccio pragmatico, cominciano ad affrontare la situazione e a lavorare per risolverla. Bin Laden come torna indietro e dice: guardate che ho due cattive notizie. Una è che Allah non esiste.
Oh mio Dio.
Mormoretti. La seconda è che comunque c'è un Dio e se non facciamo qualcosa ci manda a spalare della merda. E gli arabi si mettono a lavorare per fare qualcosa anche lì. Arriva Berlusconi e dice: italiani, ho due buone notizie per voi. Una è che mio babbo vi saluta, l'altra è che ho trovato lavoro per tutti. Va bene, no, questa storiella è per dire che è per anche cercare di ricollegarmi a quello che diceva Luigi. Cioè, come si fa a territorializzare la decrescita?
Sì, si fa molto.
Cioè, in sostanza, qua il problema è anche di capire, attraverso un'analisi sistemica come quella che è suggerita dal tuo lavoro e dal lavoro complessivo, di capire un territorio in che relazione sta con i caratteri fondamentali. Cioè, come agiscono qui i meccanismi di mercato, cioè come agisce qui il sistema delle relazioni sociali, come agisce qua
i flussi di materia e energia,
cioè è questo il problema vero, è questo, perché se vogliamo davvero considerare per esempio un episodio virtuoso, potremmo citare Nardania per esempio, no? Nardania è chiaramente un episodio virtuoso
che va nel senso della decrescita. Nardania è questa organizzazione messa in piedi da Vandana Shiva, si chiama Nove Semi, che creando una rete fra i produttori dell'Uttar Pradesh attraverso delle tecniche agricole tradizionali, produce prodotti tradizionali usando al meglio le risorse che stanno su quel territorio, producendo una distribuzione, diciamo così, e perequata dei vantaggi di questa cosa, mantenendo un sistema di relazione di cui tra l'altro le donne sono le prime interpreti, perché il sapere agricolo è legato alla loro presenza nella comunità. Va bene, allora questo è un esempio virtuoso, ma nasce da una specificità di un territorio, di una società, di relazioni, di una marginalità rispetto ai grandi sistemi mercantili della globalizzazione, no? Però voglio dire, se è vero che si possono dare degli episodi virtuosi di questo tipo, è vero anche che in alcuni contesti, per esempio il volontariato, la relazione tra il produttore e il consumatore, la vicinanza al mercato, il consumo locale, il sistema di relazione di comunità è più forte che in altre. E allora forse è di lì che si possono ipotizzare degli scenari di trasformazione, che dipendono comunque ogni volta dal soggetto che si pone il problema, perché io il problema me lo posso porre a livello personale, a livello di cerchia di amici, a livello di gruppo di interesse professionale, a livello di quartiere, a livello di piccola città o di grande città e quant'altro. Quindi la scala è sempre molto importante nella costituzione, diciamo così, su un territorio di un'attività, di un'azione mirata alla decrescita. E questa è la prima questione che volevo affrontare, ma magari la seconda la dico dopo.
Sì, non posso aggiungere che quello che ho chi compone, cosa vuol dire tu della rete della decrescita? E quali sono le pratiche sostanzialmente di carattere di genere? Cioè che forme che compiamo?
Sì, cosa facciamo? Raccogliamo qualche altra domanda oppure andiamo a...
Bene.
Ci fossero i 256 seminari per l'università. E l'altra cosa, è vero che è un aspetto negativo perché ognuno lavorava per sé, probabilmente c'è stato poco confronto, oppure questo confronto non ha dato un frutto comune. Però mi sembra che sia comunque un modo di creare dei legami, che è proprio quello che si auspica in questa filosofia, in questa visione immaginaria di un mondo diverso, e i legami non sono più legati al territorio, ma sono legati alle caratteristiche delle persone, che trovano della coesione non più nella cerchia ristretta di un territorio a scala ridotta, ma trovano una coesione in aspirazioni comuni, interessi, caratteristiche al di là del territorio in cui questi si esprimono. Cioè, non avevo altre domande, però a me non è sembrato così negativo, diciamo, che ci fosse una pluralità così eterogenea, slegata. La vedo come una potenzialità.
Io però volevo rispondere a una questione che forse per punta di quello che è, che è la scomparsa dell'edizione pubblica. Qualche giorno fa ho visto un te, poi hai citato, che mi ha illuminato su posizioni che io sono sempre stato favorevole all'intervento sulle istituzioni, non immaginarsi. Però se è molto bene, questo ricordo neanche più, scusate, le persone che conoscono il fenomeno, diceva che il problema non c'è negli anni 70, mi sembra che adesso sia, però non è tanto quello della relazione interpersonale, perché questa c'è e anche la tecnologia non la cancella. Negli anni 50-60 la televisione ha distrutto la piccola comunità di campo, che una volta che c'era la televisione l'ha distrutta. Peggio del mercato, peggio di qualsiasi cosa, dedicati. Adesso sembra che il computer lo faccia, però i giovani rispondono. E costruiscono, anche attraverso i cellulari si risponde e si costruisce legami. Il problema è questo, c'è molto legame del personale, c'è molto richiamo della comunità. La sinistra, con il comunismo una volta, ancora adesso l'economia solidale, chiede comunità, lotta per la comunità, costruisce diversi tipi di comunità e il pubblico è fottuto. Come negli anni 30 il nazismo aveva preso la nuova occupazione del pubblico, perché il pubblico è la politica delle istituzioni, dei partiti affidata di ambiti di specializzazione, che atomizzano, perché quando l'individuo va a votare è da solo, chiuso in una cabina, in buio, fa una croce. Questo era negli anni 20 e 30, come adesso. Negli anni 20 e 30 ci fu chi lavorò su mass media, i mass media lavorano sulla comunicazione, quindi l'assenza del pubblico, che è il contrario della democrazia greca.
Cioè,
il contrario. Lì lavori su, e quindi io me ne, i comunisti lavoravano sul consiglio di giustizia, era un federista, però lavoravano sulla comunità e le masse erano in preda al fascismo. Questa situazione attuale porterebbe sulla stessa strada, solo che probabilmente non ci sono le condizioni, però l'atomizzazione è la stessa, con in più il fallimento ulteriore delle grandi ideologie, per cui i partiti anche di sinistra non è più da loro, neanche c'è l'estrema individualizzazione con la piccola comunità, è sparita quella che è la dimensione, che una volta era quella del progetto del cambiamento, pubblica, perché ha fallito il socialismo, ha fallito la democrazia, il sistema della politica ha fallito, si parlava di una nuova forma di democrazia anni fa, adesso non sai anche più cosa sia, perché i partiti vanno alla deriva, il governo non è più quello della comunità, ma della istituzione del pubblico. Scusate la critera, ma si collegava a quello che dicevi tu prima, dove lo costruiamo il progetto comune, il territorio, se non c'è dimensione pubblica? La dimensione pubblica è occupata dall'immaginario collettivo, cioè dei partiti che seguono, guarda caso, io li vedo come lì di potere, per il cavolo di vantaggi in termini economici della crescita, loro continuano a sostenere la crescita, perché si spartiscono con gli stipendi che hanno, vorrei vedere, in tutto il mondo, con i privilegi che hanno. Non abbiamo come sinistra, come gruppo di antagonismo, l'idea di trasformare, di lottare per trasformare lo spazio pubblico, che non può più essere lo spazio televisivo, ma dovrebbe essere quello del passo della scuola. E invece abbiamo l'idea, per l'ennesima volta, per tutto il Novecento, stata possibile, della comunità, la grande famiglia, la grande comunità, o la piccola o... Questa è una provocazione, perché so che è una cosa che va contro anche il concetto di reciprocità. La reciprocità va bene, ma nel legame familiare limitato ci manca, aveva ragione Benetto, Senet, non so, un libro che si trova che hanno ristampato adesso, ci manca la dimensione pubblica, oggi come negli anni 70, questo è un problema di fondo. Non ce l'abbiamo, non qua, ma anche negli Stati Uniti, perché anche lì c'è la dimensione, cioè se quella, la dimensione pubblica retta dai mass media non è la dimensione pubblica, lì si inseriscono i gruppi dominanti che hanno accesso ai mass media e pilotano la gente come vuole, in base alle esigenze del Stato.
Ma la tendenza sarebbe questa, però c'è chi può, intervenendo nelle piccole comunità, nei territori da governare, intervenire a livelli permettendo la partecipazione dei cittadini nelle scelte, che allora si costruisce la comunità, costruisce anche un'identità e ricostruisce pian piano quel tessuto, se ci riesce. Però questo sarebbe l'unica risposta che mi sembra. La dimensione pubblica si deve, ma è così che si ricostruisce, pian piano. No, certo.
Mediare i conflitti, cioè scontro tra partiti, scontro tra posizioni, ecco per quello che dicevo, sì, ha ragione Zorro, la missione pubblica non è trovarsi d'accordo, si sta poco, entrare e mettere in scena i conflitti sulle grandi questioni.
Sì, non ha molto senso attivo questo. Altre cose? Tanto, quindi commento dico alcune cose, ovviamente non ho risposte su tutto. Forse la domanda più ampia era la tua, no? Cioè in fondo, allargandola un po', la tua domanda mi pare volesse dire decrescita cosa significa, di cosa, partendo da cosa, materiale, monetario, eccetera. Ma su questo ovviamente dobbiamo dire che le posizioni sono aperte, non è che c'è nessuno che pretende di avere la ricetta. Dal mio punto di vista Serge ha fatto un quadro abbastanza, direi, un affresco abbastanza completo, seppur ovviamente giustamente, credo non entro nei dettagli. No? E, dal mio punto di vista decrescita significa innanzitutto se vogliamo ragionare in termini ideali, se è chiaro, significa innanzitutto, se vuoi, come dire, una fuoriuscita da questa hubris, no? Da questa arroganza per la crescita di cui abbiamo parlato prima, che si dovrebbe concretizzare innanzitutto nel porre dei limiti, no? A quelle dinamiche di tipo autocrescitivo che abbiamo descritto prima. Questo significa innanzitutto ripensare le istituzioni, no? Ripensare le strutture, ripensare le istituzioni a partire dall'impresa ovviamente e dal mercato, no? E pensando ad esempio ad inserire anche dei limiti, non mi sembra un tabù questo, no? Per noi intendo, no? Non certo eliminando la proprietà privata, ma per esempio sottoponendola a dei limiti di ricchezza, dei limiti dei flussi di capitale, no? Questo lo abbiamo scritto già da diverso tempo, oramai lo dice anche Tremonti, di porre dei limiti ai flussi di capitale, quindi come dire, l'idea non è rivoluzionaria, semmai si tratta di vedere come farlo e a vantaggio di chi, no? Poi ovviamente c'è la questione dell'equità, non c'è solamente fare in modo che la società non collassi. Quindi è per me un'idea, se vuoi, innanzitutto di riduzione della scala e di quindi possibile radicamento sul territorio, perché poi è chiaro che se le catene sono quelle che sono oggi, no? Le catene lunghe degli extra profitti su imprese che operano su scala globale con fortissime asimmetrie informative tra chi compra e chi vende, non si sa niente di dove vengono le cose, come sono fatte, eccetera, quella cosa lì va evidentemente ripensata, insomma, questa è la radicalità della nostra posizione. E questo dal punto di vista, se vuoi appunto, no? Economico. Poi ovviamente questo ha le sue immediate ricadute dal punto di vista ecologico, perché credo che solamente se riduci la scala puoi avviare il discorso della sostenibilità ecologica in termini innanzitutto praticabili. Solo nei territori si possa disporre delle informazioni per poter chiudere i cicli, per poter cercare, no, di sapere che cosa accade. C'è ovviamente una dimensione sociale, di redistribuzione, su questo magari non entro, e c'è una ricaduta, un'immediata ricaduta politica, no? Perché è, credo abbastanza chiaro che solamente riducendo la scala delle grandi strutture e se vuoi ampliando quella della partecipazione si può tentare di immaginare almeno di avvicinare la scala a cui avvengono tutti i grandi processi, cioè a cui avvengono i processi economici rispetto a quella a cui avvengono i processi politici, no? Perché questo è forse il problema dell'autonomia, no? Che queste due scale in qualche modo si avvicinino se non si sovrappongono. Cioè, per noi autonomia significa o convivialità, come diavolo lo volete chiamare, essenzialmente questa è la possibilità che i territori abbiano, come dire, la capacità di esprimere qualcosa su come e cosa si produce su un certo territorio, quindi quale aspetto può, no, avere questo, questo territorio, quali funzioni fondamentali, quali, questo è il discorso del, dell'autonomia e della partecipazione, no? E questo coinvolge in qualche modo tutto, quindi è chiaro che questo implica anche una riduzione dei flussi di materia e energia che attraversano il sistema, implica una certa sobrietà, però capisci che a quel punto in qualche modo la sobrietà è una, è un, non va in cascata, non è il punto, non è il punto di partenza. Io non insisto molto sulle trasformazioni di tipo individuale, cioè credo che le testimonianze certamente sono importanti, non sono semmai importanti come capacità di incidere sul, no, sull'immaginario collettivo, sullo stile di vita, no? Non per quello che sono in grado di apportare come cambiamento alle strutture. Quindi rispetto al, alle trasformazioni possibili, perché quella domanda ovviamente ricade sempre lì, che cosa possiamo fare? È chiaro che adesso la scala globale in qualche modo ci è preclusa, no? Certamente possiamo dire che siamo favorevoli a, però non siamo certamente noi che possiamo pretendere oggi di avere la possibilità di incidere quelle scale, ovviamente sarebbe delirante. Per cui visto che siamo costretti a farlo, tanto vale partire dal territorio, che è ovviamente l'unica scala alla quale si può immaginare di fare qualche cosa. E quindi, per esempio, cercare di, no, di dare voce a quelle pratiche che possono essere generative di processi virtuosi. No? La domanda da farsi, credo, è questa, cioè non tanto quali sono le pratiche che ci sono più simpatiche, ma quali possono dare luogo a processi che in qualche modo si autoalimentano. In questo senso credo che queste piccole esperienze, no, di economia solidale a livello locale siano dei laboratori interessanti perché ci permettono se non altro di capire anche i limiti, no? I nostri stessi limiti di immaginario, perché come dicevo prima, se quando si mette in piedi una piccola rete di scambio locale, un gruppo d'acquisto, una rete di gruppi d'acquisto, no? Allora a quel punto le persone che sono chiamate in questo processo cominciano a farsi delle domande su, anche sulle proprie contraddizioni, no? E su come dovrebbe essere un... No? Questo è l'esercizio che Castoriadis chiamava di immaginazione radicale, cioè sono costrette ad immaginarsi un mondo diverso e capire che magari quello che hanno sognato è in contraddizione con le loro stesse pratiche, con, no? Per esempio si diceva prima, se io continuo a spendere il mio tempo in un gruppo d'acquisto e sono convinto di salvare il mondo in questo modo e poi mi accorgo che in realtà la quantità di beni, i flussi di materia, energia e di servizi all'interno di quel processo sono un decimo della mia spesa complessiva perché al 90% continuo ad attingere al mercato di tipo tradizionale, i casi sono due: o rivedo il mio modello di società, no? O penso più in grande, perché questo purtroppo è, no? Sono delle, noi oggi facciamo una fatica terribile, qua c'è qualcuno che sta lavorando nei progetti per esempio di distretti di economia solidale, che sono tentativi di mettere in relazione, in rete appunto, sul territorio soggetti di tipo diverso, quindi produttori, consumatori, come già si fa in questi piccoli gruppi d'acquisto, ma allargarli anche ad altri pezzi, che ne so, all'intermediazione finanziaria, non so, col po' di finanza etica che c'è sul territorio, all'energia. l'energia, non so, la rete potrebbe per esempio acquistare l'energia dai produttori che producono da fonti rinnovabili e offrire ai propri consumatori solidali anche questo servizio, no? E questo potrebbe allargarsi, capite, no? A stella, a tutta una serie di pratiche economiche, per cui chi entra, diciamo, nella rete da uno qualsiasi dei nodi, per esempio attraverso un gruppo di acquisto, ha la possibilità, no, di accedere a tutto un altro mondo, informatica, no, free software piuttosto che eccetera. Questo si fa una fatica terribile, sono 5 anni che ci stiamo lavorando, i passi avanti sono microbici, se no addirittura in alcuni casi si va indietro, perché queste realtà, queste associazioni, queste piccole, non vedono nulla al di là di loro stesse, sono autopoietiche, no? sono espressioni di quello che diceva Maurizio, di comunità che evidentemente rispondono ai desideri di non so cosa, di autogratificazione, ma che non sono capaci di immaginare quel mondo che così, no, a parole si dicono di cambiare, perché è chiaro che quella scala lì il mondo non cambia, cioè riesci a fare un salto appunto per esempio a collegarti con le istituzioni locali che a volte sono sensibili, a volte molto meno, ma senza questo salto è chiaro che non è pensabile, no, nessun ragionamento incisivo. Noi come rete siamo estremamente deboli, quindi poi l'impronta antiutilitarista che qualcuno di noi ha dato non ci ha certamente favorito nell'acquisire, come dire, spalle, no, robuste e nel crescere. Però alcune piccole cose le facciamo, abbiamo una scuola estiva che bene o male da 4 anni, 5 anni riusciamo a fare. Tutti gli anni abbiamo un paio di, diciamo, di gruppi di lavoro, di reti tematiche che si occupano una del rapporto tra decrescita e politica appunto, e che dovrebbe organizzare tra l'altro prossimamente un seminario in maggio a Torino probabilmente proprio su questo tipo di domande. Cioè, cosa fare, quali sono quelle pratiche virtuose che possono fare da volano una trasformazione, perché tutti ormai abbiamo il decalco, no? Il decalco della decrescita è stato fatto da 10 anni e tutte le associazioni hanno il loro decalco, però il punto non è avere in mente appunto la cornice ideale del mondo che ci piacerebbe, il punto è cominciare a capire quali pratiche possono innescare dei processi virtuosi, perché è chiarissimo che molte no, delle proposte ideali portano in un vicolo cieco, nel senso che non si possono poi realizzare, non danno luogo a processi.
Ma questo comunque è un processo molto umano, non esiste poi un controllo, cioè
certo che dal basso
poi controllo,
certo, però pur essendo dal basso ci sono delle strade che non portano da nessuna parte, questo ormai ce lo dobbiamo dire, e quindi è inutile dire che ne so, interveniamo sulla finanza internazionale, non ce lo fanno fare, quindi facciamo qualcos'altro, no? La Tobin Tax non ce la fanno fare, no? Sì, va bene, certo, bisogna anche disegnare uno scenario, ma una volta che lo scenario è disegnato, che stiamo sempre a raccontarci, no, delle 8 R, dobbiamo cominciare a fare delle cose che sul territorio possono dare luogo a delle pratiche virtuose e dimostrare che certe cose si possono fare, perché sennò è ovvio che dopo un attimo la gente si stanca e sparisce. No. Questo.
Esistono per esempio dei casi dove non sono comunali, un comune vitale che ha.
Ma sì, ci sono delle cose, no? Come sai, ci sono per esempio i comuni virtuosi, c'è questo amico Boschini che va in giro a raccontare, ma poi se vai a vedere che cosa fanno, ti spaventi per la povertà di queste. Insomma, se fanno qualcosa sul risparmio energetico, per esempio, no? Ci sono le transition town che adesso sono abbastanza sotto i riflettori, sono tentativi di trasformazione, anche lì si lavora soprattutto sull'energia, sulle fonti rinnovabili. Ci sono, come sapete, tutti questi esperimenti di partecipazione, quindi no, appunto, rete nuovo municipio, di arresti, bilanci di giustizia, però sono tutti pezzi separati, no? Uno lavora sul consumo, uno lavora su... Quindi il tentativo, avete capito almeno qual è la mia posizione, la frontiera è lì, è mettere insieme questi pezzi e non è un passaggio banale, assolutamente, non è un passaggio banale, questa cosa che diceva Maurizio fa parte di ciascuno di noi. Poi ecco, la terza dimensione, il pubblico. Allora, dal punto di vista anche, no, del discorso che si faceva prima, questo Polanyi lo diceva chiaramente, le polarità sono almeno tre, no? Non sono due. Quindi c'è la reciprocità, c'è il mercato di cui abbiamo parlato, poi c'è la sfera pubblica, cioè il luogo della redistribuzione. Lì la relazione è di tipo diverso, no? C'è un'autorità centrale che può essere uno sciamano nel villaggio, nelle società, diciamo, arcaiche, è di solito il soggetto pubblico delle società moderne che attira verso di sé risorse e le redistribuisce secondo qualche criterio, può essere anche distorto, ma insomma, secondo qualche criterio che non è quello del mercato, eccetera, ma è un criterio politico, se volete. Ecco, già qui, domandarsi che tipo di relazione è questa. Sicuramente, a differenza della relazione di reciprocità che ci piace tanto, questa è una relazione asimmetrica, intanto, è evidente, no? C'è un'autorità forte e è una relazione sicuramente più distante, impersonale, tutto sommato, ma che ha, come dire, finalità altre che non sono né quelle del mercato, se volete l'efficienza, la crescita, né quelle della reciprocità, la tenuta del legame sociale, ma è, se volete, quella della equità, no? Lo Stato funziona abbastanza se si tratta di redistribuire, no? E quindi però capite intanto che da questa visione emerge, come dire, una pluralità di fini, no? Sono fini diversi, con istituzioni diverse. Quindi già capire questo, cioè capire, pensare un modello di società che mescola in sé una pluralità di fini, se si tratta di crescere, di produrre cose, è una capola vera, no? Il problema è che dissolve i legami sociali, per esempio, allora va sicuramente compensato con un'ampia sfera di reciprocità. La reciprocità non risolve certi problemi, per esempio quelli dell'equità.
Ma non solo, anche il progetto politico fatto di tanti conflitti, fatto di mediazione, non è la comunità. La comunità,
certo,
è d'accordo, e quella è un'altra visione, non che esista, ma è quella dell'amministrazione e della distribuzione.
Non sentite?
Che è quella che si è sviluppata nel 900, per me era il progetto della comunità, no,
certo.
No, è giusto, ci sono tante dimensioni, c'è anche la progettualità, le funzioni.
Diverse funzioni, diverse istituzioni, già questo sarebbe in qualche modo in equilibrio tra loro, no? Oggi è chiaro che se leggiamo un po' la dinamica, come si leggeva prima, cioè un mercato che ha portato la distruzione che abbiamo sotto gli occhi, la crisi che abbiamo sotto gli occhi, la società reagisce, come reagisce essenzialmente? Attraverso l'intervento dello Stato in economia, e questo sta mettendo in discussione il funzionamento stesso del mercato. Non a caso Giavazzi ci informa sul Corriere che, no, interessi del capitale stanno scappando, continuano a vendere perché non vogliono le nazionalizzazioni. Allora probabilmente, insomma, intuiamo che in questa dicotomia Stato-mercato non sta la risposta. È chiaro che è necessario quantomeno sviluppare tutta una serie di istituzioni, di realtà intermedie che non sono necessariamente fondate unicamente sulla reciprocità, che possono essere forme ibride, ma che sono indispensabili proprio per creare spazio pubblico, no? per gestire in qualche modo i conflitti che si creano in questa polarizzazione Stato-mercato. Già questo io credo che verrebbe, no? Ci restituisce una complessità di visione che è enormemente più raffinata di quella a cui ricorrono un po', diciamo, noi, i nostri amministratori, i nostri schematizzazioni politiche. Poi è chiaro che per mettere in moto un processo di decrescita a livello globale, lì saranno altre dinamiche, no, potranno giocare saranno sicuramente dinamiche in qualche modo che si muovono a una scala che ci sfugge completamente. Questo è chiaro, credo. Quello che al massimo possiamo fare nel momento in cui il sistema entra, diciamo, entrasse in una forte fibrillazione, poter tentare di dire che ci sono altri sistemi che funzionano un po' meglio e che possono costituire un'alternativa. Insomma, è chiaro che non possiamo giocare su dinamiche che sono probabilmente fuori dal controllo degli stessi soggetti, diciamo, per esempio, anche delle stesse istituzioni internazionali. È chiaro che in qualche modo la macchina invece esercita senza pilota, questo è il problema, il WTO, loro stessi fanno parte.
Probabilmente non ho risposto a tutto, ma questo, come dire, avrei una vita per rispondere a queste domande. Vi ringrazio per l'attenzione, scusate, sono un po' stanco, ma vengo da 3 giorni di incontri, di lezioni, ormai i neuroni sono a disposizione, sono rimasti pochi. Grazie.